Davvero, fratello. Mi sono davvero emozionato quando ho sentito quel cantico sceso dalla gloria. Chiunque fosse quel fratello che l'ha cantato, ho sentito che me l'ha dedicato. Di certo l'apprezzo, quello è il mio inno preferito. È stato scritto da un mio amico personale, il fratello William Booth Cliburn. In esso esprime la deità del nostro Signore Gesù Cristo. Oggi, quando cercano di renderlo solo un altro uomo o un profeta o qualcosa, penso che esprima ciò che era. Egli scese dalla gloria, Dio fu manifestato nella carne in Cristo Gesù, suo Figlio. Egli espresse nella sua carne ciò che Dio era, e Dio può esprimere attraverso di noi ciò che Egli è, se solo lo permetteremo. Tramite la giustizia di Cristo, allora la nostra ingiustizia non ci viene conteggiata, è contata. La nostra fede conta, che ci sarà imputata come fede e giustizia agli occhi suoi, poiché non abbiamo niente di nostro che potremmo offrire. Confido proprio che sarà di nuovo un grande momento quando potrò tornare in questa città. Stamattina stavo parlando in un piccolo uditorio qui, così amabile, un uditorio che risponde così. Sento che se potessimo restare con voi un po' così da poterci conoscere. Il mio ministero è un po' particolare e quindi, non essendo in grado di esprimerlo tutto in un piccolo servizio, poi vi fa avere domande su questo o quello. Ma quando visitiamo per un po', potete vedere sera dopo sera e osservare ciò che viene detto e vedere se avviene. E poi iniziate a rendervi conto che cos'è il ministero e allora ci comprendiamo meglio a vicenda. Apprezzo certamente l'invito che il pastore qui mi ha dato per venire qui in chiesa per tutti voi e per tutte le chiese in tutta la città. Spero che un giorno, se sarà la volontà di Dio, di poter tornare e rimanere nella città per un servizio più esteso, dove potremmo riunire tutte le persone, le chiese, i ministri. E stasera è piuttosto difficile per i ministri, forse molti dei loro malati hanno dovuto ottenere il permesso di scendere perché si pregasse per loro, e vorrei poter esprimere i miei sentimenti ai pastori che hanno lasciato le loro congregazioni stasera affinché potessero venire ad ascoltare i servizi perché si pregasse per loro. Possa il Signore sempre benedire uomini così, uomini di grande integrità. Qualcuno che ha veramente cuore per le persone malate e bisognose. Sono certo che prospereranno facendo cose del genere. Ora, penso che qui ci siano diverse chiese. Ho appena ricevuto una lettera che ho aperto alcuni momenti fa dal pastore della prima assemblea di Dio qui in città. E aveva qualcuno molto malato qui all'ospedale, e se non so, lui è in chiesa in questo momento, suppongo, e certamente sarò in preghiera per quella persona se qualcuno della sua gente è qui. Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli non può mai fallire, e confido che Egli benedirà ognuno di noi stasera e ce ne andremo da qui con la gloria di Dio nel nostro cuore. Ora, vorrei dire questo a motivo dell'essere solo di passaggio e pregare per i malati e dire un servizio di guarigione. Ora, noi, quello non è tutto il mio ministero. Crediamo che la prima cosa sia la salvezza, perché se venite guariti, se vivrete a lungo, probabilmente sarete di nuovo malati. Ma quando ricevete Cristo, avete vita eterna, e quanto più è la vita eterna che solo la guarigione del corpo. Ma la guarigione divina, Cristo la usò, la guarigione divina per attirare l'attenzione delle persone, e circa l'86% del suo ministero era nella guarigione divina. Perciò è qualcosa che mostra il soprannaturale. Ed ora tutto quello che potrebbe essere fatto per una persona, per voi, io, chiunque, fu completato e terminato al Calvario. Ora, quando io molti ho sentito molti dire che avevano guarigione nelle loro mani e questo potrebbe essere tutto vero, non lo so, ma il modo in cui io credo è che la nostra guarigione è completata con la nostra salvezza. Egli fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure siamo stati guariti al tempo passato. Ora, l'unico modo in cui possiamo ricevere qualcosa da Dio è, ora afferrate questo, non è cercare qualcosa, dire la mia mano è storpia, si è pregato per me. La mia mano non si è raddrizzata in un momento. Quello non significa che non siete guariti. No, quello non ha niente a che fare con ciò, vedete, perché ho notato in 31 anni nel ministero, 15 anni in giro intorno al mondo, che a volte si prega per una persona, sarà una settimana o due prima che avvenga. E stavo pensando ad un caso proprio ora, ho spesso fatto riferimento a ciò. Una signora entrò nella riunione ed era nella fila di preghiera e lo Spirito Santo iniziò a dirle chi era e cosa non andava. Lei aveva una tremenda ulcera allo stomaco e poi esso glielo disse, cioè cosa stava dicendo lo Spirito Santo. Lei sapeva che doveva essere qualcosa a rivelarlo, lo riconobbe e volle agire di conseguenza. E poi un po' dopo lungo la fila c'era la sua vicina aveva un'escrescenza sul collo e si pregò per lei e lo Spirito Santo l'aveva dichiarata guarita. Ebbene, quando andò a casa disse, bene, forse andrò proprio avanti e ora mangerò, sto bene. Così iniziò a mangiare e la fece davvero star male. E passarono 3 o 4 settimane ancora, lei cercava di avere fede per andare avanti. E suo marito le disse, tesoro, non mi dispiace che tu abbia una tale fede, ma disse, stai solo portando vituperio alla stessa causa di Cristo. Quanto poco sapeva quel marito. Lei non può fare ciò finché non confessa la sua parola, perché egli è il sommo sacerdote della nostra confessione. Egli non può fare una cosa per noi finché prima non confessiamo che è stata fatta. Voi che siete stati salvati sapete questo. Potreste venire là all'altare e piangere, porvi sull'altare e confessare tutto quello che volete e gridare. E pregare e battere sull'altare anno dopo anno e non sarete mai salvati finché non accetterete il suo perdono, vedete? È qualcosa che accettate, è vostro, vi appartiene. La guarigione è vostra, dovete accettarla e finché non la accettate, il libro di Ebrei dice che egli è il sommo sacerdote della nostra confessione o professione, sono entrambe tradotte allo stesso modo. Quando lo confessiamo, egli è il sommo sacerdote per fare intercessione su ciò che confessiamo e confessiamo la sua opera conclusa al Calvario. Questa donna lo stava facendo. Una mattina stava lavando i piatti e all'improvviso disse che stava pensando alla riunione e suo marito le aveva detto la sera prima, aveva detto, tesoro, credo che faresti meglio a rimanere rigorosamente con la tua dieta e così via e smettere di dire di essere guarita, disse, egli potrebbe guarirti prima o poi. Lei disse, marito, se quell'uomo ha potuto dirmi quali erano le cose della mia vita che ho fatto ed era corretto, e mi ha detto così, dice il Signore, sono guarita, lo crederò finché morirò. E quel modo, disse, se ha discernito quello che ero, che avevo fatto, di certo può dirmi cosa avrei fatto. E suo marito andò a lavorare, lei stava lavando, disse i piatti e sentì una piccola sensazione di freschezza colpirla. Lei si chiese che cos'è. Lei ebbe molta fame e dopo aver avuto fame pensò, devo proprio mangiare un pezzo di pane tostato. Lei prese un po' di pane tostato e lo mangiò. Di solito iniziava a vomitare. Era un'ulcera duodenale, vomitava, ma non lo vomitò. Poi alcuni bambini avevano lasciato nei loro piatti, sapete com'è una madre per i propri figli, dell'avena, e quella le bruciava proprio quando mangiava quell'avena e poi gli amide così. Quando ne prese qualche cucchiaio non le diede fastidio, così poi mangiò il resto del piatto dell'avena, non le diede fastidio, così frisse della pancetta e uova ed ebbe un giubileo gastronomico e beve una grande tazza di caffè e lei ha avuto proprio un gran tempo. E dopo un po' lei aspettò un paio d'ore, andava tutto bene, si sentiva proprio così bene. Stava correndo là intorno, urlando, corse giù per la strada per dirlo alla sua vicina. E quando arrivò laggiù, erano circa le 9:30, le 10. La sua vicina era sul pavimento gridando e pensava che qualcuno fosse morto là dentro. Così lei corse dentro e si abbracciarono a vicenda. E la sua vicina aveva un lenzuolo in mano. Disse, cosa sta facendo con il lenzuolo? Disse, sto cercando di trovare quella cosa che ha lasciato la mia gola poco fa, prima di alzarmi. Lei disse, quel punto se n'è andato dalla mia gola. E guidarono, immagino fossero circa 300 miglia per raggiungere la riunione o più per raccontare l'esperienza. Quella è una di migliaia. Che cos'era? Lo stesso angelo del Signore che sa ciò che è stato e predice ciò che sarà. Egli non può sempre venire in vostro soccorso in un secondo. Il clero lo sa, Daniele pregò e furono 21 giorni prima che l'angelo potesse arrivare a lui, ma egli era passato per il vicinato confermando la parola e loro stavano bene. Ora ecco come dobbiamo ricordare che la guarigione è un'opera conclusa al Calvario, è l'unica cosa che chiunque possa fare. Ora un ministro che è istruito nella parola può alzarsi e predicarvi la parola. Ora, se predica la parola, fede viene dall'udire, udire la parola di Dio. Quello è l'originale. Ma poi Dio è un Dio buono, come esprime il nostro buon amico, il fratello Ora Roberts, egli è un Dio buono. E poi, tuttavia, se non prendiamo la sua parola per ciò, allora oltre a quello, se non prendiamo la sua parola, egli ha un'altra via. Egli invierà egli doni nella Chiesa. Ci sono 9 doni spirituali posti nel locale, ogni corpo locale. Dovrebbero essere in piena attività in ogni corpo, ogni Chiesa. E in quello ci sono doni di lingue, interpretazione di lingue. Ed ora quello proprio non è ripetere qualcosa o fare una vana ripetizione, dire qualcosa direttamente da interpretare per una certa persona in quella congregazione o qualcosa per creare una via. Le lingue tramite interpretazione sono profezie, sono un'espressione profetica data alle persone per dire loro cosa fare o qualcosa per correggerle. Oh, se solo la grande chiesa del Dio vivente potesse essere messa in ordine, la trovo. Poi oltre a quello egli ha 5 uffici ministeriali. Prima ci sono apostoli o missionari. La parola apostolo significa uno inviato, missionario significa uno inviato. Secondariamente profeti, evangelisti, pastori e così via. Quelli sono doni dati da Dio che sono posti nella Chiesa. Sono predestinati da Dio e posti alla Chiesa. Non potete rendervi un ministro voi. Dio deve chiamarvi ad essere un ministro. I profeti sono preordinati, sono profeti. Ora c'è un dono di profezia nella Chiesa che potrebbe essere su uno, poi il prossimo, così via di profezia. Paolo disse che tutti voi potete profetizzare uno dopo l'altro. Ma c'è molta differenza tra un profeta e una profezia. La profezia deve essere giudicata da 3 testimoni, 2 o 3, prima che possa essere data o accettata nella Chiesa secondo le Scritture. Ma un profeta come il profeta del Vecchio Testamento avevano la parola del Signore, l'interpretazione veniva proprio a loro ed erano conosciuti, perché la Bibbia disse: se c'è uno spirituale fra voi o un profeta, io il Signore mi farò conoscere da lui, gli parlerò in visione e mi rivelerò in sogni, e se ciò che quest'uomo dice avviene, allora ascoltatelo perché io sono con lui. Se non lo fa, allora non ascoltatelo, io non sono con lui, non temetelo. Ora vedete, quindi, quella guarigione divina è qualcosa che Cristo ha fatto per noi. Ora dobbiamo avere fede. Ora trovo 2 classi di persone nel mio viaggio, una di esse è fondamentale, l'altra è pentecostale. Ora, i fondamentali sanno qual è la loro posizione, ma non vanno abbastanza in profondità. Sanno che la loro posizione è di essere figli di Dio, ma non vanno abbastanza in profondità. Come pensavo del nostro prezioso fratello Billy Graham quando era nella nostra città. L'ho incontrato diverse volte ed eravamo alla sua colazione ministeriale e lui ha detto: Paolo andava in una città e predicava il Vangelo e un uomo veniva convertito. Lui tornava un anno dopo, disse, aveva 30 convertiti da quell'uno. Disse, io vado in una città, ci rimango 6 settimane, ne ho 20.000, torno dopo altri 6 mesi e non riesco a trovarne 20. Disse, qual è il problema? Siete voi predicatori pigri. Disse, vi sedete con i piedi sulla scrivania invece di uscire a far loro visita. Ora l'evangelista aveva qualcosa là, ma non aveva tutto. Chi era che prendeva quello di Paolo? Paolo lo portava abbastanza in profondità in Cristo che veniva riempito con lo Spirito Santo. Allora ardeva così tanto che faceva ardere l'intera città, ma quando chiedete loro di alzarsi, accettare Cristo come Salvatore e sedersi di nuovo, non sono andato abbastanza in profondità da sapere cosa fare. Dovete portarli nel battesimo dello Spirito. Perciò trovo persone fondamentali che sanno qual è la loro posizione, ma non hanno fede. Poi trovo le persone pentecostali che hanno molta fede, ma non sanno chi sono. È proprio come un uomo. Un uomo ha soldi in banca ma non sa scrivere un assegno, e l'altro sa scrivere un assegno e non ha soldi in banca. Se poteste mai riunirli insieme, il Vangelo darebbe ottimi frutti. È così. Portate degli insegnamenti fondamentali in una chiesa pentecostale o la fede pentecostale nelle riunioni fondamentali. Vedete, dovete prima conoscere la posizione, Cristo dove vi trovate. Voi siete eredi di questo, è vostra proprietà personale, vi appartiene, è il dono di Dio per voi. Nessuno può togliervelo, è vostro. Quello che chiedete al Padre nel mio nome lo farò. Chi può negare qualcosa là? In verità vi dico, se dite a questo monte spostati. Non dubitate nel vostro cuore, ma credete che quello che avete detto avverrà. Potete avere tutto quello che avete detto. Che promesse! Non limitate solo alla guarigione, ma a qualsiasi cosa. Ora dovete trovare il vostro obiettivo, il vostro motivo e poi la volontà di Dio. Se la volontà di Dio e il vostro motivo è giusto e il vostro obiettivo è giusto, allora il monte cadrà. Ma al di fuori di quello potreste gridare fino a diventare rauco e morire e non si muoverebbe mai. Vedete, la vostra prima cosa deve essere la volontà di Dio, la cosa successiva è il vostro obiettivo nell'andare a farlo, e poi il motivo che avete. Volete essere una persona importante? C'è una cosa che mancava a Gesù Cristo quando era sulla terra, era dare spettacolo. Egli non era un uomo che dava spettacolo, non si può dire che lui fosse un pallone gonfiato. Egli si teneva lontano, umile. Egli teneva le sue riunioni così da poter andare ovunque il Padre lo guidasse ad andare. E uno dei suoi fratelli disse: se tu puoi fare queste cose, perché non vai da Caiafa? Mettiti tra i grandi classici e rabbini e fallo, così tutti possono vederti. Cosa stai facendo con un mucchio di santi rotolanti? Ora non lo intendevo in quel modo, intendevo i pescatori e così via. Io, bene, stavo proprio pensando a quello che ha detto uno dei fratelli della chiesa da cui sono appena venuto. Ebbene, eccolo, vedete, ma Cristo non era uno che dava spettacoli. Egli disse: il vostro tempo è sempre, è giusto. Egli venne dai suoi e i suoi non lo ricevettero. È la cosa più patetica che io conosca nelle scritture. Egli venne dai suoi e i suoi non lo ricevettero. Ora, mentre ci avviciniamo alla parola stasera, voglio che lo teniate a mente che noi, una persona che, ricordate che Dio non ha palloni gonfiati. Quando arrivate ad un punto in cui siete disposti a non essere niente, allora Dio può fare qualcosa di voi. Affinché cercate di essere grande, molta pubblicità floreale, tutta questa roba e continuare. Secondo me è successo qualcosa, vedete? Gesù andò avanti facendo del bene, andando dai poveri e bisognosi. Egli non si creò mai una reputazione. Ci avete mai pensato? Egli non si creò alcuna reputazione. L'uomo che fece un dente artificiale si creò una reputazione, ma colui che creò il vero dente non si creò alcuna reputazione. L'uomo che fece un braccio artificiale si creò una reputazione. Ma l'uomo che creò il vero braccio non si creò alcuna reputazione. La via verso l'alto e in basso, ricordatelo sempre. Siate umili, siate dolci e gentili, siate creativi, lasciate che Cristo sia in voi. Avete mai visto persone a cui amate essere intorno, a cui amate proprio essere intorno? Perché creano un'atmosfera celeste e vi piace stare attorno a loro. Altri sembrano essere brave persone, ma voi proprio devo allontanarmi una volta ogni tanto, poiché sapete cosa intende, eppure sembrano essere brave persone. Non è creativo. E l'uomo fu fatto per essere un Dio, lo sappiamo. Genesi 1,26, aveva dominio su tutta la terra e fu fatto per essere un Dio dilettante. Ed ora, quando riceve Dio, diventa di nuovo un figlio di Dio. Egli fu fatto d'immagine di Dio. Dio aveva le mani, Dio aveva i piedi, e quindi un uomo è stato fatto come lui, quindi è un Dio dilettante. Ma il peccato ha accecato ogni fibra nel suo corpo, nella sua mente e nel suo cuore. Ma ora non cercate mai di studiarlo, non potete capirlo. Nel giardino dell'Eden Satana scelse la sua parte dell'uomo, la sua mente e il suo intelletto. Dio prese il suo cuore. Gli intellettuali ragionano perché. Ebbene, io sono in questo modo e sono in quel modo. Così non arriverete mai da nessuna parte con Dio. Ma il vostro cuore, la vostra fede vi farà credere a cose di cui la vostra mente non sa niente. Voi abbattete la ragione, vedete. Dovete essere certi e rimanetela finché non siate certi. Allora, quando siete certi, non c'è niente che possa muovervi. Ora, chiniamo i capi solo un momento prima di avvicinarci all'autore di questa parola mentre la leggiamo. E stasera mi chiedo con i capi chini e gli occhi chiusi. C'è qualcuno qui che vorrebbe essere ricordato in preghiera? Fatelo sapere tramite la vostra mano alzata. Potreste dire: Signore, ho bisogno di te per la mia salute, ho bisogno di te per la mia anima. Dio vi benedica. Dio vi benedica, va bene. Padre, guidami, ho bisogno del tuo spirito come guida. Nostro Padre Celeste, mentre ci avviciniamo di nuovo nel nome del Signore Gesù, Tu hai detto che dovremmo chiedere in abbondanza affinché la nostra gioia fosse completa. Ora veniamo a chiedere misericordia prima per i nostri peccati, le cose che abbiamo pensato e fatto che sono contrarie alla Tua guida. Preghiamo che Tu ci perdoni. E mentre ci troviamo qui in questo santo santuario, dove lo Spirito Santo è presente, oh, come mi sono spesso chiesto, come mi sentirei se potessi tenere in un bicchiere proprio due letterali gocce del suo sangue? Come lo avvicinerei su al mio petto e piangerei, perché so che fu quel sangue che mi salvò. Ma stasera Tu mi hai dato cosa più grande di quello, lo stesso acquisto del suo sangue a cui parlare. Perché Egli ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Ora Egli pensava più al suo popolo che al suo stesso sangue, così diede il suo sangue per acquistare questa chiesa. Ed eccomi qui stasera per insegnare le vie della vita a questa chiesa. Oh Padre misericordioso, non c'è nessuno degno di farlo. Preghiamo, Signore, che Tu ci perdoni. E se Tu cercassi qualcuno degno, dove lo troveresti? Non ne abbiamo, siamo tutti impuri, Padre. Ma sii misericordioso verso di noi a motivo della Tua promessa, poiché hai detto che l'avresti fatto. Hai detto: Io sono la vita, voi siete i tralci. E se dimoriamo in Te possiamo chiedere quello che vogliamo e ci sarà dato. Tu hai detto: le opere che faccio io le farete anche voi, anche più grandi di queste, perché io vado al Padre mio. Ora, affinché la Tua parola possa essere adempiuta stasera, Signore, prego che Tu manifesti la Tua presenza fra noi in modo straordinario. Prego per coloro che hanno alzato le mani, Padre. Dio, sii misericordioso. E offro di nuovo una preghiera per la piccola ragazzina cieca che si trova nella sala stasera. Voleva tornare dalla sua gente per essere una missionaria. Oh Dio, possa quella bambina ricevere la sua vista. Prego per quel prezioso fratello là nell'ospedale, appartiene alla prima assemblea di Dio qui in città. Sta morendo. Oh Dio, ferma la mano della morte mentre questa chiesa, questo corpo invoca misericordia. Ascolta, grande Dio e Padre, che risponda alla preghiera. Vorremmo chiedere per ognuno di noi qui, chiedere per il nostro caro fratello pastore, per questi altri ministri evangelisti e i tuoi servitori che sono sul palco. Ispirali, Signore, dai al loro ministero una grande carica del tuo Spirito Santo. Possa questa piccola casa qui in cui siamo stasera essere aperta finché Gesù verrà, se Egli tarderà. Possano missionari e ministri essere inviati da qui in tutto il mondo. Possa davvero essere la casa sul lato della strada dove gli stanchi possono entrare e trovare riposo. Salva i perduti, guarisci i malati, santifica i credenti e dacci fede stasera, Padre.
Oh
Dio, ecco cosa ci serve, fede nella Tua parola. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. In San Giovanni 12:20, or verano certi greci di quelli che salivano alla festa per adorare. Costoro dunque accostatisi a Filippo che era di Betsaida, città di Galilea, lo pregarono dicendo: Signore, noi vorremmo vedere Gesù. E il mio testo si trova in Ebrei 13:8. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno.
Now, just
Ora, solo per non trattenervi, ma per attirare la vostra attenzione per alcuni momenti, per edificare la fede, affinché ognuno di voi sia guarito. E mentre guardo in chiesa stasera, vedo qui un uomo che tossisce, una cara sdraiata là, il prezioso bambino di una madre con una grande testa idrocefala morente. Una cara anziana seduta su una sedia a rotelle e così via. Oh, se ci fosse un modo, qualcosa che potessi fare, vedete. E forse questi nella sedia a rotelle e così via potrebbero vivere una vita normale. Forse un buon uomo o donna dall'aspetto sano, seduto in platea, una persona giovane, sarà morto entro domani per un attacco cardiaco, vedete. Questi potrebbero sopravvivere a lungo, non lo sappiamo. Vedere i bastoni bianchi delle persone che camminano cieco, se solo ci fosse qualcosa che potessi fare per aiutarvi. Se non pensassi di potervi aiutare, non sarei mai passato di qui. Se non pensassi di poter aiutare le persone, non è per denaro, non prendo quello. E io ho 51 anni, ho predicato per 31 anni e non ho mai preso un'offerta in tutta la mia vita. Così io non teniamo il denaro fuori da ciò. Manteniamo le nostre riunioni piccole, così non dobbiamo avere grandi programmi altro per operare, così da poter andare nella chiesa più piccola o dovunque il Signore ci conduca. Ecco dove andiamo. Ora non sto condannando i fratelli che hanno quei grandi programmi e trasmissioni televisive e così via, vanno bene. Ringrazio Dio che ci sono uomini nel mondo di cui egli può avere fiducia con il denaro del genere che possono sopportarlo. Ma per me, io proprio non potrei farlo, dovrei raccogliere soldi. Io non l'ho ancora fatto e prego che Dio mi aiuti affinché non dovrò mai farlo. Quindi sono qui per aiutarvi, e se non pensassi di potervi aiutare, di certo non sarei qui. Sarei a casa stasera con mia moglie, il bambino e due bambine. Stasera sarei seduto lassù vicino al fuoco da qualche parte ad est, divertendomi con loro. Ma sono quasi un estraneo per loro. Li vedo solo di tanto in tanto viaggiando per il mondo. Ma c'era una domanda posta qui nella scrittura, e stamattina ho concluso parlando sulla parola aspettative, aspettarsi. Ora confido che l'abbiate portata a casa con voi e abbiate esaminato le scritture per scoprire cosa aspettarvi. La parola di Dio ci dice cosa possiamo aspettarci. E se riceviamo questa parola senza alcun dubbio mescolata ad essa, riceveremo ciò per cui siamo venuti. Ma se andate via dicendo, ebbene ora, proprio come mi aspettavo, io non... Ebbene, non vedrete niente. Ma se venite aspettando di vedere il Signore Gesù manifestare se stesso fra le persone, ve ne andrete soddisfatti. Lo farete di certo, saprete che è successo qualcosa. Ma se dite, bene, io proprio come mi aspettavo, solo un altro, un evangelista che si alza a parlare, è quello, allora quello è tutto quello che otterrete. Di solito ottenete quello che vi aspettate. Quindi aprite il vostro cuore stasera e togliete l'ombrello e solo ricevetelo. Dio nel vostro cuore, e andate via, tornate nelle vostre chiese da dove siete, ditelo al vostro pastore che veramente il Signore Gesù è il grande guaritore, che egli è colui che salva e riempie il credente con il suo spirito e lo rende una nuova creatura in Cristo. Il pastore dice, come lo sai? Dite, l'ho sperimentato, lo so. Un fratello non molto tempo fa che non è d'accordo sul fatto che Cristo sia il guaritore, lo rende un Dio storico, disse, oh, non credo, accadrebbe qualsiasi cosa, disse, io non credo comunque alla guarigione divina. Dissi, certamente no, non era per te, non era per gli increduli, era per quelli che credono, è inteso solo per i credenti, quello, egli non acquistò la nostra guarigione per gli increduli, egli l'acquistò per coloro che credono. La promessa non è per gli increduli, ma per coloro che credono. Così questi greci vennero alla festa. Ora, i greci erano persone istruite e si avvicinarono a questa festa di Pentecoste per adorare. E mentre erano al Tempio avevano sentito parlare del Signore Gesù, e in un modo o nell'altro, non credo che ci sia qualcuno che possa mai sentir chiamare quell'adorabile nome, mai, che non desidererebbe vederlo. Quando sentite parlare di Gesù, c'è qualcosa in quel nome del Signore Gesù che ispira, e non potete mai sentirvi lo stesso. È un nome al di sopra di tutti i nomi.
He came down from heaven and the world
Egli scese dal cielo e il mondo gli diede il nome più basso che c'era sulla terra, Belzebù, un indovino, un diavolo. Ed egli andò nella città più bassa che c'era sulla terra, Gerico. Ed era così basso che l'uomo più piccolo della città dovette guardarlo dall'alto per vederlo, Zaccheo. Ma quando egli pagò il prezzo della redenzione, Dio gli diede un nome al di sopra di ogni nome. Persino tutta la famiglia in cielo e in terra è chiamata Gesù. Ed egli ha esaltato il suo trono così in alto che deve guardare in basso per vedere il cielo. Ecco la differenza, il modo in cui il mondo lo trattò e il modo in cui il Padre lo trattò quando venne. Ora, così questi greci erano curiosi e avevano sentito parlare di lui, sentito delle sue grandi opere. Così, forse per curiosità o forse per sinceri benefici, vennero e dissero, «Signori, vorremmo vedere Gesù». E credo che se potessi interpretare la mente di questa chiesa stasera, queste persone, quello è il desiderio del nostro cuore. Quanti qui vorrebbero vedere Gesù? Certo. Ebbene, allora vi farò una domanda. Loro sono riusciti a vederlo? Sì, signore. Filippo li portò a vederlo? Li portò da uno dei fratelli e li portarono a vedere Gesù. Quindi se loro chiesero e desideravano vedere Gesù, ricevettero il privilegio di vederlo da uno dei suoi servitori. Ora, e se Ebrei 13:8 è una scrittura giustamente ispirata che dice Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, allora se questo è il nostro desiderio, allora perché non possiamo vederlo? Ora dovete ricordare che questa parola o è la verità o non è la verità. Non c'è contraddizione in essa e offerta a chiunque. Ricevo $100 a settimana. E io offro lo stipendio di un anno a chiunque possa mostrarmi una contraddizione nella parola che essa non mette a posto da sola. Non c'è. È nascosta agli occhi dei savi ed intendente, rivelata ai bambini che impareranno. Gesù ringraziò il Padre per averlo fatto. La parola non è confusa. Sono le persone confuse, non la parola. Così lo Spirito Santo ha scritto la parola, serve lo Spirito Santo per interpretare la parola e tutto opererà proprio esattamente bene. Ora, se Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e Dio mi perdoni per aver detto se, perché suona sacrilego, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Bene, allora se desiderate vederlo, allora perché non potete vederlo? Noi siamo suoi servitori, quindi perché non potete vederlo? Vorreste farlo? Vi piace vederlo? Bene. Credo che gli fece questa promessa che ovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò là in mezzo a loro. Ora, è vero? Ora, se quello non è vero, allora la Bibbia non è vera, la vostra salvezza non è vera e siamo perduti e miserabili. Di tutte le persone siamo i più miserabili perché abbiamo una cosa fasulla pensando a un Cristo che sta arrivando e un cielo a cui andare e non c'è tale cosa. Ebbene, se questa parola è sbagliata, allora quella parola è lui, allora tutto è sbagliato. Ma se essa è giusta, allora ogni parola di essa è giusta. Non è un po' per una volta, un po' per un'altra, è sempre la stessa dove egli può trovare credenti. Ora, se Gesù verrà in quest'uditorio stasera visibile, ora, egli non potrebbe venire in un corpo corporale perché quello è posto sul trono di Dio. Ma egli può entrare qui tramite lo Spirito Santo e mostrarvi che egli stesso è qui operando nella sua Chiesa. Lo credete? Egli deve essere in ogni cosa, nello stesso principio, deve avere lo stesso amore, le stesse compassioni, le stesse opere, la stessa manifestazione, se egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Ora ricordate, Gesù, quando le opere venivano compiute, Gesù non guarì nessuno, disse io non posso guarire nessuno. Egli disse, non sono io che faccio le opere, il Padre mio, ed egli dimora in me. E così? Egli dimora in me. E ancora un poco, quando egli se ne andò, disse, il mondo non mi vedrà più, non di meno voi mi vedrete, perché io è un pronome personale, io sarò con voi persino in voi fino alla fine della consumazione. Finché il mondo giungerà alla fine, io e le opere che faccio io le farete anche voi. Se dimorate in me e le mie opere in voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato. Oh, quelle grandi promesse! Come emozionano la mia anima! Nel giorno in cui i missili atomici, i russi hanno degli Sputnik nell'aria e tutti questi, ebbene, non c'è riposo da nessuna parte, solo in Cristo. Non c'è niente, la nostra nazione, su cui possiamo edificare le nostre speranze, perché ogni piccola nazione potrebbe lanciare una bomba qui e farci saltare in aria. La guerra è quasi finita, vi serve solo un uomo che tiri una leva, andrà tutto a pezzi. E vediamo che non potete edificare le vostre speranze su nient'altro che una cosa. E qui cito Eddie Perronet quando disse: acclamate tutti la potenza del nome di Gesù, che gli angeli si prostrino, portate avanti il diadema reale e incoronarlo Signore di tutti, perché su Cristo la solida roccia io sto. Ogni altro terreno è sabbia che sprofonda. Ogni altro terreno è sabbia che sprofonda. La nostra unica speranza. Stanno cercando di costruire un buco nel terreno, strisciarci dentro. Hanno una bomba che farà esplodere un buco nel terreno profondo 150 metri per quasi 160 chilometri quadrati. Ebbene, se fosse a 3.000 metri sottoterra, spezzerebbe ogni osso del vostro corpo alla commozione cerebrale di ciò. Ma c'è un riparo, oh, non è fatto d'acciaio, ma è fatto di piume sotto le sue ali. Oh, mi piace quel rifugio, dimorare dolcemente, pacificamente, sapendo questo. Che non appena, prima che quella bomba cominci a fischiare, egli ci porterà in alto sulle sue ali. Oh, ecco cosa sto aspettando, quel grande rapimento e l'avvicinarsi del nostro Signore Gesù. E vederlo arrivare così vicino ai nostri cuori proprio sussultano di gioia, sapere che è una gioia. Qualcuno disse, fratello Branham, disse, tu spaventi le persone dicendo loro che il Signore Gesù sta arrivando alla fine del mondo. Disse, oh mai, non i cristiani, oh, certamente no. Paolo disse, ho combattuto un buon combattimento, ho finito il corso, ho mantenuto la fede e ora è stata posta per me una corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi darà in quel giorno e non solo a me, ma a tutti quelli che amano la sua apparizione. Oh, che cosa di più grande potrebbe accadere che la venuta di Gesù proprio ora? Certamente, le nostre prove saranno finite. Continuiamo proprio a tenere duro finché egli arriverà qui operando, conservando il tempo e facendo contare ogni minuto per lui. Ovunque siamo, diciamo una piccola parola per lui. Ora, se egli è stato così reale per noi, abbiamo visto la sua misericordia, visto cosa egli era, ora, e stasera siamo sotto aspettativa di vederlo, allora perché non possiamo vederlo? Vi dirò, egli ovunque, se solo vi guardate intorno. Il problema è che le persone non si guardano intorno abbastanza da trovarlo. Viviamo sul fiume Ohio e, oh, è un ottimo posto per pescare. C'era un ragazzino nella nostra città che era solito giocare al fiume con un vecchio pescatore. E un giorno chiese a sua madre, appartenevano a una grande chiesa nella città, disse, mamma, Dio è una persona così grande, potrebbe qualcuno vederlo? Lei disse, non so risponderti, figliolo, disse, chiede alla tua insegnante di scuola domenicale. E chiese all'insegnante di scuola domenicale, e lei disse, non lo so, chiede al pastore. Così chiese al pastore, e il pastore disse, no, figliolo, nessuno può vedere Dio e vivere, disse, non puoi proprio vederlo. Ciò non soddisfò il ragazzino e scese al fiume. Questo vecchio pescatore era un diacono nella mia chiesa, così lui era sul fiume un giorno all'isola 6 miglia a pescare, e lungo la strada tornando giù per il fiume venne una tempesta e dovettero tirare in secca la loro piccola imbarcazione per alcuni momenti. La tempesta passò e in Indiana, nei paesi orientali dove ci sono le latifoglie, quella pioggia cade e lava via tutte le foglie, quella piccola brezza soffia, solo un rematore sa proprio dire quando la punta dei remi, quando passa quelle onde. La musica che fa sull'acqua, oh, non sorprende che lo Spirito di Dio si mosse sull'acqua per vedere come ciò. Scendendo questo vecchio pescatore, il grande fratello ripieno di spirito, tirando i suoi remi così, ascoltando i suoi remi colpire l'acqua, e stava guardando, dirigendosi indietro, stava andando ad ovest, e guardando ad est uscì un arcobaleno. Il vecchio, la sua compagna se n'era andata da anni e lui stava guardando quell'arcobaleno e sulla sua barba d'argento scesero piccoli rivoli di lacrime che scorrevano giù dalla sua barba. Il ragazzino era seduto a poppa della barca, era così entusiasta che corse fino al centro della barca e disse, cadde presso le sue gambe e disse, Signore, ti farò una domanda che mia madre, l'insegnante di scuola domenicale e nessuno dei due pastori sa soddisfarmi, disse, può qualcuno vedere Dio? E ciò commosse il vecchio pescatore, tirò i remi nella barca, abbracciò il ragazzino fra le sue braccia e accarezzò i suoi capelli e disse, Dio benedica il tuo cuoricino, figliolo, tutto quello che ho visto negli ultimi 50 anni è stato Dio. Così tanto all'interno, lui poteva vederlo all'esterno, vedere l'arcobaleno ovunque fosse, ecco cos'è. Se lo state guardando da un punto di vista intellettuale non lo riconoscerete mai, dovete guardare attraverso di lui, lasciare che egli entri in voi e mostri se stesso il suo, ciò che egli è. Se solo guardassimo attorno possiamo vedere Dio e temo che alcuni di noi potrebbero guardare troppo tardi. C'era una signora in un negozio di bigiotteria a Louisville, dall'altra parte del fiume rispetto a noi alcuni mesi fa. Lei aveva un bambino, era un ragazzino di circa 3 anni e la gente notò che andava in giro, raccoglieva delle cose e cercava di mostrargliele dai banchi dei negozi di bigiotteria e il ragazzino guardava fisso. Così arrivò ad un altro bancone e cominciò a diventare isterica e raccolse qualcos'altro come un ragazzino di quell'età dovrebbe notare e suonò la campanella sul piccolo gingillo e disse guarda tesoro e il ragazzino sedeva proprio con lo sguardo fisso. Lei era esausta e cadde proprio sul bancone gridando no, non è così. E gli astanti corsero dalla signora per vedere cosa fosse successo. Lei disse, il mio bambino alcuni mesi fa ha proprio iniziato a fissare nel vuoto. Niente di ciò che dovrebbe attirarlo attira la sua attenzione, disse, l'ho portato dal dottore. Il dottore ha detto che stava meglio, ma disse, non è così, disse, lui sta proprio seduto e fisso, non guarderà le cose che dovrebbe guardare per un ragazzino della sua età. E quanto è vero quello con la Chiesa oggi, abbiamo avuto grandi uomini che hanno attraversato questo paese come Oral Roberts e grandi doni sono entrati nella Chiesa e loro, la Chiesa è proprio seduta e fissa nel vuoto. Il battesimo dello Spirito Santo ha colpito la nazione e molte chiese sono state riempite con lo Spirito e grandi risvegli sono avvenuti e il mondo proprio si ferma e fissa il vuoto. Quando Dio fa qualcosa, egli si aspetta che le persone lo guardino e gli credano. I miracoli e segni e prodigi che Dio compie sono una cosa minore che sta scuotendo davanti alla Chiesa per svegliare la Chiesa che egli presto verrà. Mio figlio ed io recentemente abbiamo visitato l'India e ho letto un articolo sul giornale che abbiamo preso sull'aereo e diceva, immagino che il terremoto sia passato pochi giorni prima che arrivasse il terremoto. In India raccolgono le rocce, ne fanno recinti e muri e così via. Non hanno il filo intrecciato e la roba che abbiamo qui. Sono persone molto povere. 470 milioni là e mi parve che quasi 400 milioni fossero quei mendicanti. È una vista molto penosa. Alcuni dei fratelli ministri, se mai vedete quelle scene, voi non potete più sentirvi soddisfatti qui. C'è qualcosa, quelle migliaia che gridano e piangono per ascoltare la storia di Gesù. E qui dovete quasi persuadere le persone a venire in chiesa, ma là sono affamati di Dio. E il giornale continuava dicendo che tutti gli uccellini che fanno i loro nidi nelle fessure delle rocce e altro volarono via nei campi, si posarono tra gli alberi. E tutte le pecore e il bestiame che stavano attorno alle grandi mura uscirono nel campo e si appoggiarono uno contro l'altro per circa un giorno e all'improvviso venne un terremoto e fece crollare le mura. E poi per un giorno gli uccellini rimasero lontani e il bestiame rimase nel campo. Alla fine iniziarono a tornare di nuovo vicino all'ombra in quella parte della mura che era rimasta. Cos'era? Lo stesso Dio che poteva chiamarli nell'arca, poteva farli venire via da quella mura. Avrebbero perso la vita se fossero rimasti là. E sicuramente se lo Spirito Santo può ancora avere ispirazione per istinto guidare un animale lontano dal pericolo e un uccello, quanto più egli dovrebbe fare ai suoi figli nati dallo Spirito di Dio per allontanarsi dalle cose che non sono pie. State lontani da ciò, uscite, appoggiatevi uno all'altro. Oh, amo quella vecchia storia, il cantico. Appoggiati al braccio eterno, mi piace quello. Confidate solo in Lui, semplicità della fiducia, soltanto appoggiate le vostre spalle alle sue e adoratelo con tutta l'adorazione che potete riversare e camminate con Lui ogni giorno. Ora, lo vedrete. Ora, l'unico modo in cui io, forse stasera abbiamo metodisti, battisti e così vicino al Messico che probabilmente abbiamo molti cattolici, messicani e così via, tutti mescolati insieme. Ora ecco come dovrebbe essere. Dio ama tutti i suoi figli, sono mescolati in tutte le organizzazioni, amando Dio, confidando in Cristo per la loro salvezza. Allora, se dicessi al cattolico, vorresti vedere Gesù? Ebbene, lui direbbe, la nostra Chiesa lo rappresenta. Direi ai battisti, vorreste vedere Gesù? La nostra Chiesa è quella che lo mostra. I metodisti, i pentecostali e tutti gli altri ne avrebbero un'idea diversa. E penso stasera per ridurla ad una cosa semplice, che il modo migliore per scoprire cosa Lui è tornare indietro e scoprire cosa Egli era, cos'era ieri. E se Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, quello che era, Egli deve essere la stessa cosa oggi. Sarebbe sufficiente per tutte le chiese? Allora potete adattarla a voi stessi, sia che la vostra chiesa lo insegni in questo modo o meno. Scoprite cos'è ieri, se Egli è lo stesso ieri, oggi in eterno, ciò che Egli era, Egli deve essere lo stesso oggi. Ora torniamo indietro, sto leggendo da San Giovanni, il primo capitolo di San Giovanni, e torneremo indietro e vedremo cos'è ieri. Ora potete prenderlo e avvicinarvi a ciò da qualsiasi parte delle scritture. Possiamo tenere una riunione di 2 settimane proprio su ciò che ieri, o 2 settimane, 2 secoli, e non risolvere mai quello che ieri, ma solo per avere dei punti salienti di ciò che ieri. Quindi se Egli sarà lo stesso oggi, proprio qui come era allora, quello lo rende lo stesso, quello dovrebbe risolvere la questione. Lo credete? Va bene. Ora, scopriamo che Egli nacque di nascita virginale. Ne abbiamo parlato stamattina. E poi scopriamo, immediatamente dopo che lo Spirito Santo venne su di Lui, Egli fu condotto nel deserto. E fu tentato dal diavolo per 40 giorni e uscì predicando il Vangelo. Ora, troviamo che all'inizio del suo ministero egli iniziò a pregare per i malati venivano guariti. E notiamo che la sua congregazione veniva dalla la gente povera, gli emarginati, quelli che probabilmente venivano scacciati, non avevano molta istruzione. Come l'uomo a cui diede le chiavi del regno, Pietro non sapeva nemmeno firmare il proprio nome. La Bibbia disse che era ignorante e incolto, ma per la sua fede piacque a Gesù dargli le chiavi del regno, perché ne aveva la rivelazione. Che dicono gli uomini che io il figlio dell'uomo sia? Uno dice tu sei l'Elia, uno dice tu sei il profeta e tu sei tal dei tali. E gli disse, ma voi che dite? E gli disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ora il cattolico dice che egli edificò la sua chiesa su Pietro, se egli lo fece, lui si sviò subito. Allora se i protestanti dissero che egli la edificò su se stesso, io differisco da quello, essa non fu su lui stesso né su Pietro, ma sulla rivelazione. Io ti dico, tu sei Simone, tu sei Pietro, carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è in cielo te l'ha rivelato, e su questa roccia edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa. Vedete, è la rivelazione di Cristo, se Egli può rivelarsi a voi stasera, che è presente, allora siete in quella chiesa tramite rivelazione. Notate, prendiamo il suo ministero iniziale. Il primo con cui vogliamo iniziare qui fu Andrea, un pescatore. Lo trovò e forse tornò indietro e disse a suo fratello Simone, vieni a vedere chi abbiamo trovato, abbiamo trovato il Messia. Ora stavano aspettando un Messia, pensavano che Giovanni fosse il Messia, molte persone credevano che lo fosse, ma notate, ora scopriremo cosa era. E quando posso immaginare Pietro dire, ora solo un minuto, certo allora il suo nome era Simone, disse, ora Andrea, probabilmente sei diventato un fanatico da qualche parte in qualche tipo di capriccio. Io saprò quando verrà il Messia, il mio vecchio padre me l'ha detto, ha detto, figliolo, un giorno quando eravamo seduti vicino al lago dopo la pesca, posso vedere i suoi capelli grigi mentre diceva, Simone, ragazzo mio, tuo padre ha sempre desiderato vedere il giorno in cui il Messia sarebbe sorto, ma ora sto invecchiando e forse non lo vedrò. Ma Simone, non dimenticare questo, che quando egli verrà ci saranno molte cose che avranno luogo. Ricorda, Simone, deve essere scritturale. La Bibbia dice, le nostre letture ci dicono. Mosè il profeta disse, quando il Messia verrà, egli sarà un profeta, perché è scritto nel libro della legge, il Signore vostro Dio susciterà un profeta simile a me. E questa è la scrittura? E ricorda, egli non sarà una solo una persona estrosa, ma egli sarà un uomo semplice, un profeta, un grande profeta, un Dio profeta quando verrà. E tu sei stato ben istruito su questo. Così quando Andrea venne, gli disse, vieni a vedere Gesù di Nazareth, egli è quel profeta. Posso immaginare Simone dire, ora solo un minuto, non so cosa ti sia successo, ma certamente non hai dimenticato l'insegnamento della scrittura, ma solo per amore dei vecchi tempi verrò con te. Quando si avvicinò alla presenza del Signore Gesù, Gesù lo guardò in faccia e disse, il tuo nome è Simone, sei il figlio di Giona. Pietro riconobbe subito che quello doveva essere lui. Non solo sapeva chi lui era, ma sapeva chi era suo padre. C'era uno che stava là chiamato Filippo, quello di cui abbiamo letto stasera. Ciò emozionò il suo cuore così tanto che dovette andare a parlarne a suo amico. C'è qualcosa nel conoscere Gesù Cristo. Quando davvero trovate il vero Cristo, non potete restare fermi, dovete dirlo da qualche parte. Così vediamo Filippo andare dall'altra parte della collina. Se siete mai stati in Palestina, vedete dove Gesù stava predicando, intorno a dove viveva il suo amico Natanaele. Sono circa 24 chilometri, senza dubbio ha corso attorno a quel monte. Drammatizziamolo solo per un momento, posso vederlo bussare alla porta. Qui ci sono dei piccoli bambini malati, voglio che lo afferrino, la loro semplice piccola fede. Bussò alla porta, forse la signora Natanaele venne alla porta e disse, non ebbe il tempo di avere un grande saluto, disse, dov'è Natanaele? Disse, oh, lui è dietro nel frutteto, là dietro, che prega dietro nel frutteto. E andò dietro nel frutteto, e sapete dove lo trovò? Sotto un albero che pregava. Credo, Filippo, essendo un uomo cristiano, non lo interruppe quando stava pregando. Dopo che ebbe finito la sua preghiera, disse Amen, si alzò e si spolverò i vestiti. E proprio allora si guardò attorno e vide il suo amico Filippo, disse Filippo, sono felice di incontrarti di nuovo. Sei venuto a trovarmi, fratello mio. Beh, c'è qualcosa in merito. Quando un uomo fa presa su Dio e Dio fa presa su un uomo, lui andava dritto al punto. Disse, vieni a vedere chi abbiamo trovato. Vieni a vedere Gesù di Nazareth, il figlio di Giuseppe. Ed ora sapete, Natanaele era un fedele credente ortodosso, disse, ora aspetta un minuto, Filippo, so che sei un uomo buono solido, ma potrebbe venire qualcosa di buono da Nazareth. Ora penso che gli abbia dato la migliore risposta che un uomo potesse dare. Non sederti a casa e criticarlo, vieni, vedi, vieni ad esaminarlo tu stesso, esaminalo tramite le scritture e vedrai se è giusto. È una buona idea. Vieni a vedere tu stesso, non criticare, vieni e scoprilo. Immagino che forse Natanaele abbia detto, ora aspetta, attraverso quale organizzazione è venuto egli? Quella sarebbe la versione del 1961 di ciò, ma non disse, ora aspetta un minuto. Sappiamo che se il Messia verrà, egli verrà da Caiafa, il sommo sacerdote, il più grande religioso del paese, oppure sappiamo che egli sarebbe andato dal vescovo, dal sovrintendente generale, qualcuno così. Ma Dio va dove vuole, non è affar nostro quello che egli fa, egli lo fa per soddisfare se stesso, certamente. Egli non è andato da nessuno, ma andò dai poveri pescatori e in una mangiatoia e i pastori e così via. Notate, mentre proseguivano per la loro strada, posso immaginarli parlare, avendo un po' di sé. E ricordi? Ora, Natanele, tu sei uno studioso esperto. Dimmi, Natanele, cosa deve essere questo Messia che ci è stato promesso? Come lo riconosceremo secondo le leggi? Disse, bene, egli sarà un profeta, perché Mosè disse, il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me, egli sarà un Dio profeta. Sapete che i giudei credono sempre ai loro profeti, perché la Bibbia ha detto, se c'è uno fra voi che è spirituale un profeta, io il Signore mi farò conoscere da lui, e se quello che dice avviene, allora ascoltatelo, perché io sono con lui. Ecco come giudicare questa riunione stasera. Se la parola dice così e lo Spirito Santo è vero, esso lo manifesterà. Se non lo fa, allora non è lo Spirito Santo. Quello è giudicatelo da voi stessi tramite la parola. Poi disse, ricordi quel vecchio pescatore da cui hai comprato il pesce quella volta giù al fiume e non sapeva firmare il suo nome per la ricevuta? Sì. Sai che il suo nome era Simone? Sì. Suo fratello l'ha portato alla riunione ieri, prima che me ne andassi. Appena si avvicinò nella presenza di Gesù, egli l'ha guardato e ha detto, il tuo nome è Simone. E ti ricordi di suo padre? Certo. Ed egli disse, il nome di tuo padre è Giona. Quello era Gesù ieri, ecco come Gesù si fece riconoscere come il Messia. Se è il modo in cui egli l'ha fatto ieri, egli dovrà farlo oggi, se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli sarà il Dio profeta. Osservate cosa fece, disse. Non mi sorprenderebbe se egli ti dicesse chi sei quando andrai alla riunione. Ah, dovrò vederlo. Alla fine arrivarono, forse entrò nella fila di preghiera dove Gesù pregava per i malati. Forse si sedette nell'uditorio, non lo so. Ma comunque quando Gesù fissò gli occhi su di lui, egli disse, ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. Come lo conosceva? Oh, dite da come si vestiva. Oh no, tutti loro si vestono allo stesso modo, gli orientali portavano turbanti. Lui avrebbe potuto essere greco, avrebbe potuto essere arabo, portavano turbanti e vesti larghe. Lo stupì così tanto al punto che si fermò e disse, Rabbi, Rabbi significa insegnante, Rabbi, quando mai mi hai conosciuto? Ebbene, non mi hai mai visto in vita tua. Come sai che sono un, ero un israelita e un uomo onesto e giusto? Posso vedere quegli occhi che lo guardano di nuovo e dicono, prima che Filippo ti chiamasse quando eri sotto l'albero, io ti ho visto. Oh, il giorno prima, 24 chilometri dall'altra parte dei monti, che occhi! Cosa disse questo tizio? Egli disse, Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Certo, gli era stato insegnato, sapeva a cosa credere, sapeva che era il profeta di cui parlò Mosè. Tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. E Gesù disse, perché ti ho detto questo, ora credi? E gli disse, sì. E gli disse, allora vedrai di più grande di questo, perché vedrai angeli scendere e salire. Ma là c'erano alcuni che non lo credevano, i grandi studiosi del giorno. Dovevano rispondere alla loro congregazione, perché la congregazione avrebbe posto loro la domanda. Quindi sapete cosa dissero? Non riuscivano a capire come egli conoscesse quelle cose, percepiva i loro pensieri e così via, ed era un profeta che poteva dire loro cosa era stato e cosa stava per arrivare. Lo vedo così perfettamente, perché la scrittura disse che sarebbe stato il Messia. E se quello era il segno del Messia ieri, lo stesso segno è il segno del Messia oggi, non perché un uomo camminasse per strada con cicatrici in mano. Sangue o lo che escono da lui o qualsiasi cosa potesse essere con addosso una veste, quello potrebbe essere un ipocrita. Ma fratello, la vita dentro la vigna dice di cosa si tratta. Gesù disse, io sono la vita, voi siete i tralci. Se il primo tralcio che uscì da quella vita produsse una chiesa pentecostale al suo seguito, scrissero un libro di atti, se quella stessa vita produrrà un altro tralcio, faranno la stessa cosa al suo seguito. Una vita produce uva. Ma sapete, come la gente occidentale qui, ho visto un albero di agrumi qui in Arizona, credo che avesse circa 8 o 9 diversi tipi di agrumi, ma sono innestati. E oggi abbiamo troppo innestato nella Chiesa, essi non può portare frutto. Mettete un albero di arance e ci mettete un ramo di limone, produrrà limoni. Vive della vita e dell'albero, ma porta del suo stesso frutto il limone. E così oggi abbiamo chiese che si definiscono chiese cristiane, ma portano segni della teologia e dell'organizzazione. Ma se quella vite pentecostale che fece una chiesa pentecostale metterà mai un altro tralcio pentecostale, sarà come era al principio. È esattamente così. Se Gesù Cristo appare nella chiesa, egli sarà lo stesso come era là in passato. Non produrrà limone, pompelmi, produrrà arance, se un albero di arance metterà i suoi rami. Non saranno organizzazioni, non saranno denominazioni, sarà Cristo correttamente. Ora notate, rimasero con le mani dietro di loro, sapevano che dovevano rispondere perché egli non parlò bene di loro. Ebbene dissero, egli fa questo tramite la potenza di Belzebù. Belzebù è il diavolo e chiunque sa che la chiromanzia è dal diavolo, tutte quelle cose sono dal diavolo e tutto ciò che il diavolo ha è qualcosa di reale che è stato pervertito. Il diavolo non può creare, non è un creatore, c'è solo un creatore, quello è Dio. Egli può pervertire ciò che è stato creato. Una brava donna può essere nel mondo morale e giusta. Il diavolo può pervertirla e renderla una malvagia. Cos'è una menzogna? La verità travisata. Cos'è il male? La giustizia pervertita. Ecco cosa. Cos'è l'incredulità? È fede pervertita. Il diavolo perverte ma non può creare. Non è un creatore. C'è solo un creatore, quello è Dio. Egli potrebbe creare qualsiasi cosa volesse se fosse un creatore, ma c'è solo un creatore ed è Dio. Ora, troviamo quelle persone che dissero che quest'uomo stava facendo questo tramite la potenza di un diavolo. Ascoltate, ascoltate attentamente ora, non mancate questo. Gesù si rivolse a loro e disse, vi perdono per questo. Chiamarlo un diavolo, chiamandolo lo Spirito di Dio che stava facendo quelle opere, un diavolo, disse, io vi perdono, ma un giorno lo Spirito Santo verrà per fare la stessa cosa. E una parola contro di esso non sarà mai perdonata in questo mondo né nel mondo a venire. Quindi vedete dove ci troviamo? Bene. Notiamo cosa era Gesù ieri. Oh, come potremmo proseguire su come era laggiù nella città di Gerico. Immagina che il piccolo Zaccheo salì su un albero e disse, ora lo guarderò passare. Ma certamente ho sentito mia moglie dire che egli poteva discernere i pensieri della mente altro, ma non voglio che egli faccia niente di tutto ciò su di me, quindi mi siederò proprio qui nell'albero e starò a guardare. Ma quando Gesù girando per il viale, alleluia, giù per la via Gloria, quando girò l'angolo là e qui c'era Zaccheo su un albero, tutto mimetizzato, forse soltanto una foglia alzata guardando fuori. Oh, vorrei vederlo, disse, quando egli passerà, ho sentito mia moglie dire che egli poteva dire i pensieri della mente e poteva fare queste cose. Mi dicono che egli è un profeta, ma vi dico che sarebbe sicuramente un profeta per sapere dove mi trovo. Ma ora lo ingannerò. Sono dietro questi cespugli qui, seduto su un ramo biforcuto. Ecco dove si trovano molte persone, dove la vostra via è la via di Dio. Si incontrano, dovete sceglierne una. Oh, vederlo seduto lassù guardando oltre questa foglia, guardando in basso. Gesù camminando dritto e tranquillo venne proprio sotto l'albero e guardò in alto e disse, Zaccheo, vieni giù, verrò a casa con te oggi. Oh my! Quello era Gesù ieri, e io lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ciò sarebbe Gesù oggi. Ricordate quando egli andò? Egli non lo fece lui stesso. San Giovanni 19, potremmo andare a quello per... Ebbene, andremo proprio a San Giovanni 5, 19. Gesù disse, mentre passò per la porta detta Bella, o le piscine piuttosto di Betesda. Ci arriverò fra pochi minuti, la porta detta Bella, ma egli passò per le porte di Betesda, dove c'era la vasca, e c'erano grandi moltitudini di zoppi, ciechi, infermi, rattrappiti, che giacevano là. Probabilmente tutti i tipi di persone afflitte, la Bibbia ha detto grandi moltitudini, ed egli passò vicino a loro, non toccò nessuno di loro, eppure pieno di compassione, pieno d'amore. Andò in giro finché trovò un uomo sdraiato su un giaciglio. Quanti di voi sanno cos'è un giaciglio? Ebbene, da quale parte del Kentucky venite? Sono stato cresciuto su uno. Ho dormito alla porta quando faceva caldo. E quest'uomo era sdraiato su un giaciglio, forse lui avrebbe potuto avere un problema alla prostata o potrebbe aver avuto la tubercolosi. Era rallentato, aveva 38 anni, ma ricordate, Gesù sapeva tutto di ciò, sapeva dove giaceva. Ed egli andò da lui e disse: vuoi essere sanato? Passando accanto agli altri, vuoi essere sanato? E gli disse: non ho nessuno che mi mette nell'acqua. Poteva camminare, disse, mentre vado, qualcun altro lo superava e entrava nella vasca prima. Ed egli disse: prendi il tuo letto e vai in casa tua. E poi Gesù fu interrogato su ciò. Se egli venisse in questa città e facesse la stessa cosa stasera, sarebbe ancora interrogato. Ma cosa disse? Ascoltate, San Giovanni 5:19, in verità vi dico, il figlio non può fare niente da se stesso se non quello che vede fare al padre, quello fa il figlio similmente. Gesù non compì mai un miracolo senza che il padre glielo mostrasse prima o egli la disse qualcosa di sbagliato. In verità vi dico, il figlio non può fare niente da se stesso. Senza dubbio stavano dicendo: perché non hai guarito il signor Jones laggiù? Ha venduto matite passate per così tanto tempo. Ecco qui la vecchia sorella Cashon è bene, all'artrite da anni. Perché non l'hai guarita? È una brava donna e membro della mia sinagoga. Egli disse: io faccio proprio come il padre mi mostra. Il padre opera e io opero finora. Oh, quello era Gesù ieri, quello è Gesù oggi. Lo stesso Gesù opera come il padre gli mostra, lo notiamo. Vediamo una donna passare e lei disse: se solo potessi toccare l'orlo della sua veste, San Giovanni, se potessi toccare l'orlo della sua veste sarei sanata. E lei si fece largo. Ora egli non poteva sentire il suo tocco semplicemente sentendolo fisicamente, perché la veste palestinese è ampia e avevano un indumento sotto per tenere la polvere lontano dalle loro gambe. Poi avevano, ecco il motivo per cui si lavavano i piedi, e l'orlo della sua veste. Non potrei percepire se toccaste la mia giacca. E che ne dite di quella veste ampia? Ma egli percepì lo spirito, tutti gli uomini erano attorno a lui, ma quella piccola donna lo toccò. E lei si alzò perché disse dentro di sé: se solo posso toccare il lembo della sua veste sarò sanata. E Gesù si fermò e disse: chi mi ha toccato? E Simon Pietro disse, lo rimproverò, e disse: perché dici una cosa simile? Disse: bene, tutti loro ti stanno toccando. Egli disse: ma percepisco di essere diventato debole, virtù è uscita da me. Ed egli guardò intorno all'uditore finché trovò la piccola donna ed egli le parlò del suo flusso di sangue e disse: la tua fede ti ha salvata. Quello era Gesù ieri e stasera, chiedete agli ecclesiastici. La Bibbia ha detto che Gesù Cristo stasera è un sommo sacerdote seduto in gloria che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Se toccate Gesù stasera come fece quella donna, allora come agirebbe? Egli agirebbe allo stesso modo in cui agì allora, se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Si girerebbe e direbbe: tu hai avuto così e così, ma ora la tua fede ti ha guarito, se egli è lo stesso. Ora ricordate, ci sono solo, come conclusione, ci sono solo tre classi di persone o tre nazionalità davvero nel mondo, cioè la gente di Cam, Sem e Yafet, sono i tre figli di Noè. Crediamo alla Bibbia che tutta la razza umana scaturì da quei tre figli. Se crediamo alla parola, quelli erano giudeo, gentile e samaritano. Ora ricordate i samaritani e i giudei. I samaritani erano per metà giudei e gentili, così stavano aspettando un Messia. E quelli di vero cuore sincero, egli si rivelò a loro. E quella era la sua decisione. Ricordate la sua decisione di farsi conoscere come Messia, mostrando loro quel segno. Quelli che credettero a lui ebbero vita eterna, quelli che lo rigettarono andarono nella distruzione perenne. Ora, lo troviamo, ecco come egli si fece conoscere dai giudei. Potremmo andare, guardate il cieco Bartimeo e come, le scritture a cui potremmo riferirci. Ora ricordate, egli disse anche che aveva bisogno di passare per Samaria. San Giovanni 4, egli era sulla strada verso Gerico, doveva salire intorno alla collina fino a Samaria. E quando arrivò a Samaria, mandò i suoi discepoli in città per comprare del cibo. Era verso mezzogiorno. Si sedette al pozzo, una panoramica simile a questa, e c'era una, direi, una bella giovane donna. Qui in America la conosciamo come una prostituta. Aveva molti mariti con cui viveva. Le uscì per prendere l'acqua, forse era perché era stata fuori tutta la notte e aveva dormito fino a mezzogiorno. Di solito le vergini vanno al pozzo la mattina presto. Dovresti osservarle come tirano fuori quell'acqua e mettono un vaso da 20 litri sulla loro testa, uno su ciascun fianco, e camminano e parlano come fanno le donne e non ne versano mai una goccia. Ma scusatemi, ora, ma forse non poteva venire con la brava gente. Lei doveva venire quando tutte le altre avevano preso la loro acqua. Così la troviamo che uscì al pozzo e lei cominciò a far scendere il suo piccolo mise i piccoli ganci nei manici sui lati della brocca e la fece scendere per prendere dell'acqua e lei sentì una voce dire: donna, portami da bere. E lei guardò e vide un giudeo seduto là, un giovane uomo. Sembrava, ebbene, aveva solo 30 anni, ma la Bibbia disse che ne aveva 50. Lo sapete, immagino che la sua opera gli avesse fatto questo. Ebbene, in San Giovanni, al sesto capitolo, dissero: dici di aver visto Abram e sei un uomo che non ha più di 50 anni? E gli disse: prima che Abram fosse, io sono, era nel pruno ardente, sapete. Così dissero: non hai più di 50 anni. Così egli era seduto contro il muro e chiedeva da bere a questa donna. Ora c'era la segregazione là, come erano soliti avere nel sud. Lei disse: non è consuetudine che voi giudei chiediate ad una samaritana. Io, una donna samaritana. Non è consuetudine in questi giorni. Ascoltate la conversazione, non mancatelo. Egli disse: se tu sapessi a chi stai parlando, mi chiedo stasera se la Chiesa sapesse davvero che la presenza del Signore è qui. Se solo sapeste a chi stai parlando, chiedereste a me da bere e io ti darei acqua che non verresti qui ad attingere. Lei disse: il pozzo è profondo, tu non hai niente con cui attingere. E la conversazione, cosa stava cercando di fare egli? Contattare il suo spirito. Il padre lo aveva mandato lassù, egli non sapeva perché, ma questa donna uscì e egli stava cercando di contattare il suo spirito. Lei disse, tu dici di adorare a Gerusalemme, i nostri padri adorarono su questo monte, tu dici a Gerusalemme. Gesù disse: Dio è uno spirito, coloro che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. La conversazione andò avanti per alcuni minuti finché egli scoprì qual era il suo problema. Ora ascoltate, vi farà bene in pochi minuti, vedete? Le parlò finché trovò il suo problema e disse: vai a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse: non ho marito. Osservate, egli lo sta facendo per i samaritani. Ora egli era già stato dai giudei, disse: vai a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse: non ho marito. Disse: hai detto bene, ne hai avuti 5, perciò quello con cui vivi ora non è tuo marito, hai detto la verità. Cosa fece? Lei sapeva di Dio più di metà dei predicatori, e lei in quella condizione, più di quanto sapessero allora ad ogni modo. Lei disse: Signore, non lo chiamò Belzebù, un indovino, disse: Signore, vedo che tu sei profeta. Ora ascoltate, sappiamo che quando verrà il Messia, che è chiamato Cristo, egli ci dirà queste cose, segno del Messia. Noi samaritani sappiamo che il Messia farà questo segno, quindi tu devi essere suo profeta. Gesù disse: io che ti parlo son d'esso. Oh my! Vedete, le fu insegnato di sapere cosa avrebbe fatto il Messia, non come si sarebbe vestito, ma cosa avrebbe fatto, non che tipo di insegnamento avrebbe avuto, ma... Egli disse: se non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Sapevano che egli sarebbe stato un Dio profeta. Lei disse: devi essere profeta. Ora sappiamo, quando verrà il Messia, che è chiamato Cristo, egli ci dirà tutte queste cose, vedete? Quello è il segno che egli farebbe. Ma chi sei? Chi sei tu? Egli disse: io son d'esso. Che cosa fece lei? Lei lasciò il secchio d'acqua, corse in città e disse: venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo lo stesso Messia? E la Bibbia disse che gli uomini della città credettero in lui a motivo della testimonianza della donna a cui egli disse quali erano i suoi problemi. Se quello era il suo segno ieri, è il suo segno oggi. Ora guardate, cercate attraverso le scritture e non vedrete mai una volta che gli fece quel segno davanti ad un gentile. Perché? Gentili, noi anglosassoni, avevamo bastoni sulla schiena ed eravamo uomini delle caverne. Non aspettavamo alcun Messia. Il Messia viene solo per coloro che lo stanno aspettando. Ora in chiusura il mio ultimo commento, potrei dire questo, io non guardo quell'orologio là dietro e mi rende nervoso, notate, c'è così tanto da dire, così tanto in cui potreste legarvi. Ma ora ricordate Cam, Sem e la gente di Yafet, i giudei, i samaritani e i gentili. Ora i giudei e i samaritani stavano aspettando un Messia ed egli si fece conoscere da loro come Messia, essendo in grado di mostrare loro che egli era il profeta di cui parlò Mosè che sarebbe venuto. Tutti quelli che comprendono dicano Amen. Bene. Ora, i gentili hanno avuto 2000 anni ed ora i gentili stanno arrivando alla fine. Ora, cosa abbiamo detto stamattina? Se Dio mai prende una decisione e fa qualcosa in un modo, egli deve farlo la prossima volta nello stesso modo o agì male la prima volta. Lo capite ora? Ora solo un'altra breve lettura della scrittura. Perdonatemi solo un momento, devo proprio prendere questo qui. Gesù disse in Luca 16, credo fosse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. L'avete mai letto? Ora osservate cosa accadde a Sodoma, ora attentamente, ora inizieremo la fila di preghiera. Ci sono sempre tre classi di persone. Abramo rappresentava la chiesa chiamata fuori, fu chiamato fuori, si separò da Sodoma e poi c'erano i sodomiti malvagi. E c'erano anche Lot e il cristiano nominale, laggiù un credente tiepido. Ma si era separato da Abram, perché Abram era troppo povero, fuori nei terreni aridi e lui prese i luoghi ricchi. Ecco cosa hanno fatto oggi le grandi chiese classiche, i ricchi, ma il vero gruppo, la chiesa chiamata fuori. Ora ricordate, ci sono tre classi, due di esse sono giù a Sodoma, i sodomiti e anche il credente di confine Lot. E poi c'era Abram, il gruppo chiamato fuori. Un giorno, mentre era seduto sotto la sua quercia, vennero tre uomini, avevano vestiti come uomini, polvere dappertutto, e dicevano di essere estranei, ma erano più che estranei. Abram, essendo un uomo pieno di Dio, credendo a Dio, appena li vide, capì che c'era qualcosa di strano in loro. Le mie pecore conoscono la mia voce. E così corse fuori e li incontrò e disse, entrate, sedetevi sotto la quercia e vi porterò dell'acqua e vi laverò i piedi. E prendete un boccone di pane e poi proseguite per i vostri affari. Corse nella tenda, lo disse a Sara, disse, impasta della farina, fai delle focacce sul focolare. E corse fuori, prese un vitello e lo uccise, lo diede al suo servitore e disse, preparalo. E quando lo prepararono, lo portarono fuori e si sedettero là e mangiarono, uomini mangiando come uomini. E uno continuava a guardare verso Sodoma. Alla fine due di loro scesero a Sodoma. E questo che rimase indietro disse ad Abram, disse, non ti terrò segreto quello che farò, disse, io ho sentito di Sodoma che si trova in quella condizione, sono sceso per investigare. Abram sapeva che quello era Dio. Ora un ministro mi ha detto non molto tempo fa, quando ho fatto quell'osservazione, ha detto, vuoi dire che quell'uomo era Dio? Disse Abram, disse che glielo era, egli fu chiamato Elohim. Vedete se non è giusto, Elohim. Egli disse, in un corpo di carne? Disse, assolutamente. Non sapete quanto è grande il nostro Dio? Dissi, posso vederlo uscire dal cielo, distendere la mano? Siamo fatti di 16 elementi, petrolio, potasse, luce cosmica e petrolio. Egli solamente ne prese una manciata, disse, entra qui Gabriele, allungò la mano e ne prese un'altra, ed un altro angelo entrò in uno lui stesso e poi ne uscì di nuovo. Sono così felice di conoscerlo. Un giorno quando non sarò altro che polvere, egli mi chiede, chiamerà, io risponderò. Egli può chiamarmi, voi risponderete. Egli è Elohim, colui che esiste da se stesso, certamente. Ora osservate il segno che gli fece per il credente alla chiesa, chiamata fuori. Ora, c'erano un moderno Billy Graham e altri, scesero e predicarono allora a Sodoma. Non fecero miracoli, li accecarono solamente. Bene, il Vangelo acceca comunque l'incredulo, così. Non fecero alcun miracolo, ma chiamarono Lotti fuori da là, lui e sua moglie e le figlie fuori da Sodoma. Ma osservate colui che è venuto alla chiesa eletta, quella nella minoranza, vicino. Egli aveva la schiena rivolta alla tenda. Le donne in quei giorni non come sono ora, devono correre fuori e prendere il posto del marito e parlare sempre. Rimanevano nella tenda al loro posto, così allora egli era. Non erano sfacciate come sono. Oh, ma è bene, io e a far vostro, fratelli, metto l'apposto.
But anyhow, notice, this man...
Ma comunque notate, quest'uomo era seduto con la schiena rivolta alla tenda e disse: Abraham, dov'è tua moglie, Sara? Come sapeva che era sposato? Come sapeva che il nome di sua moglie era Sara? Ora osservate, la Bibbia disse: Abraham disse, lei è nella tenda dietro di te. Ed egli disse: Abraham, io, di nuovo quel pronome personale, io ti visiterò secondo la promessa che ti ho dato. Sara allora aveva 90 anni, ti visiterò secondo la promessa che ti ho dato, che avrai quel bambino. E Sara nella tenda rise fra sé e disse: E l'angelo con la schiena girata disse: perché Sara rise? Cos'era quello? Sapeva che il suo nome era Sara, gli aveva dato la promessa e sapeva che lei rise di ciò fra sé nella tenda. Gesù disse: come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. I gentili hanno avuto 2000 anni di teologia, come ebbero i samaritani e gli altri. Ora cos'era? Un angelo, Dio, che opera in carne umana. Ecco cos'era. Era Dio in forma umana. Ora, Cristo quando morì santificò una chiesa affinché egli stesso potesse tornare a vivere in questa chiesa e fare le cose che egli fece. Le farete anche voi. È giusto? Scusatemi. Ora, se egli è lo stesso ieri, oggi in eterno, egli farà come ho fatto ieri e lo farò oggi e lo sarà in eterno. È giusto? Ora, signori, vorremmo vedere Gesù. Dov'è egli oggi? Egli è nella sua chiesa. Chi è la sua chiesa? I chiamati fuori. Che tipo di segno farà egli? Come egli ha promesso. Come lo farà? Nello stesso modo in cui lo fece quando andò da Abramo. Lo stesso modo in cui lo fece quando andò dai Giudei. Lo stesso modo in cui egli fece quando andò dai Samaritani e lo promise alla fine dell'epoca dei Gentili. Ora, se possiamo vederlo venire sulla scena, non importa quanto egli unga me, egli deve ungere anche voi. Quando egli venne nella sua stessa città, non poté fare molte opere potenti a causa della loro incredulità. Così egli deve ungere voi e deve ungere me. E questo fa vedere al mondo che Gesù Cristo è lo stesso, perché egli sta operando nella sua chiesa in carne umana, che egli ha santificata con il suo stesso sangue, allo scopo di manifestare se stesso, rendendo se stesso lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più. Ora, il mondo scritto là è una parola greca, cosmos, che significa l'ordine del mondo, vedete? Il mondo non mi vedrà più, eppure voi mi vedrete, voi, quello è il credente, la Chiesa. Perché io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo credete? Con queste poche promesse che vi ho detto stasera, non perché egli si vestì in modo diverso, non perché apparteneva a qualche clan, non perché apparteneva a un'organizzazione. Non c'era una tale cosa in quei giorni. Quello non lo rese Gesù, quello non lo rese Dio. Ma le opere che egli fece dimostrarono che il suo mandato mandato che gli disse di essere stato mandato a fare era la verità, è giusto? Ebbene, se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, ha promesso che le stesse opere che fece lui le avrebbe fatte la Chiesa, non lo credete? Se è così, allora le sue parole sono vere. Allora, se egli lo fece per i Samaritani e per i Giudei e l'ha promesso per i Gentili nell'ultimo giorno, prima della venuta del Figlio dell'Uomo, oh, in che giorno viviamo, fratelli, ci siamo. Siamo al tempo della fine, fratello, sorella. Può accadere proprio in qualsiasi momento. Ricordate, quando rifiutarono, sapete cosa accadde? Sodoma bruciò, i giudei furono distrutti. Ora siamo all'epoca di 2000 anni dei gentili. Ora ascoltate, il profeta disse, ci sarà un giorno che sarà lugubre, non potrà essere chiamato notte o giorno, ma sul far della sera ci sarà luce. È così? Ora, lo stesso sole che sorge ad est tramonta ad ovest. Il F-I-G-L-I-O che andò in Oriente per la gente orientale e versò lo Spirito su di loro in Oriente. Abbiamo avuto 2000 anni di organizzazione di Chiesa proprio un giorno lugubre, abbastanza da vedere comunista la Chiesa vivere una buona vita. Ma è tempo del tramonto, lo stesso figlio, con la stessa cosa che aveva in Oriente lo fa splendere di nuovo sulla terra in Occidente. E siamo sulla costa ovest, se andiamo oltre. La civiltà ha viaggiato con il sole, saremo di nuovo ad est. Così siamo sul far della sera con la luce della sera, con lo stesso Spirito Santo che era su di lui nella Chiesa, facendo le stesse cose. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Chiniamo i capi. Dio misericordioso, una parola da te sarà più di quanto qualsiasi uomo possa dire in una vita. Leggiamo che è vero, oh Dio, ma le persone ora dicono, vediamo se opera. Certamente, Signore, deve operare, deve centrare il bersaglio, deve essere così, tu l'hai promesso. Prego che ti manifesti stasera, Signore, queste persone ti amano e sono malate. Quest'uomo seduto qui che tiene in braccio questo piccolo bambino, questo povero papà anziano seduto laggiù che tossisce, questa madre seduta su una sedia a rotelle, uno là con un bastone bianco in mano, oh Dio, gridano, non passare oltre me, oh gentile Salvatore, ascolta il mio umile grido, mentre stai chiamando altri, non passare oltre a me, perché tu sei la fonte di ogni mio conforto, più della vita per me. Chi ho sulla terra oltre te, o chi in cielo tranne te? Che sia noto questa sera, Signore, ho parlato di te. Ora di che ho detto la verità, Padre. Ciò confermerà le parole. Queste persone crederanno e saranno guarite e andranno a casa felici. E concedi che ci sia un risveglio qui in questa città. Letteralmente migliaia di anime saranno conquistate per Cristo e ogni chiesa stipata, nuove chiese costruite. E possa essere un esempio per le persone che vengono dall'est e dall'ovest per vedere la gloria di Dio. Concedilo, Signore. Affidiamo tutto nelle tue mani ora. Ho finito. Non c'è altro che possa dire. Sta a te parlare ora, Padre, perché le persone vedono che è una promessa. Solo pochi minuti qui per fare un po' di lezione. Confido che lo Spirito Santo porterà la parola proprio nel profondo del loro cuore affinché non mancheranno di afferrarla. Prego nel nome di Gesù. Amen. Scusate la mia tosse, predico del continuo e ho proprio la gola di un predicatore. L'altro giorno mi sono bagnato davvero e sono stato un po' roco da quando sono stato lassù a Beaumont, Texas. Così ora io voglio che ricordiate, ora se potessimo vederlo venire stasera e fare proprio come fece allora, saremmo come quelli che andarono a casa da Emmaus. Camminarono tutto il giorno con lui e non lo sapevano. Quella sera egli fece come se volesse andare oltre. Egli può agire allo stesso modo per voi stasera, come se egli stesse per passarvi accanto. Potreste non avere un biglietto di preghiera, potreste anche non essere nella fila, ma egli non passerà oltre voi. Invitatelo soltanto, dite, lascia che ti tocchi, Signore. Vedrete cosa egli farà. Oh, non è una sfida, pensateci, è una sfida più che scendere da questa donna su una sedia a rotelle e dire alzati e cammina. Certamente lei potrebbe effettivamente farlo tramite il potere psichico, giusto, mentale. Lei potrebbe farlo sulla base della scienza cristiana, è stato fatto. Ma quando vedete Cristo entrare nelle persone e fare la stessa manifestazione del segno del cielo, riportato nell'adempimento della parola, che miracolo, che potere! presenza. E pensare, eccomi qui in questo edificio stasera, non c'è un'anima qui che io conosca, che io possa guardare e vedere, tranne il mio ragazzo De Nasti seduto proprio qui, il fratello Goad. Lui è l'unica persona che conosca. Dio conosce ognuno di voi. Ora io non sono lui, egli è qui però. Ed ora non possiamo chiamare tutti quei biglietti di preghiera in una volta, e vorrei proprio che venissero solo pochi alla volta mentre chiamano. O aspettano un minuto, sono certo che ha detto di aver distribuito biglietti. Dove Billy? Dove? Oh, scusami. Sì, a? Da 1 a 100? Bene, cominciamo da 1, il numero 1 allora. Chi ha il biglietto di preghiera a numero 1? Li chiamerò, così possiamo portare quelli che sono sulla sedia a rotelle e prenderli. La Bibbia e l'altro ha detto entrambe non possono essere giuste. Una è giusta e l'altra è sbagliata. Che il Dio della Bibbia parli. Sudafrica, allo stesso modo, davanti a circa 250.000. Oh, egli ancora, Dio. Quando gli stregoni, proprio svergognati, erano là, il nemico fu messo in fuga. Il mattino dopo circa 7-8 grandi furgoni carichi di stampelle, sedie a rotelle, le asse su cui erano stati portati, stavano scendendo per la strada quando Sidney Smith, il sindaco di Durban, mi chiamò e disse: fratello Branham, guarda fuori dalla tua finestra verso la costa. Centinaia di persone venivano. Il giorno prima erano su stampelle e sedie a rotelle con 7 di quei grandi furgoni africani, lunghi come quei due pali insieme, accatastati così in alto, pieni di ciò, venendo con le mani alzate. Erano in guerra l'uno con l'altro nelle tribù, camminando il giorno dopo, cantando ogni cosa è possibile sol credere. 25.000 guarirono in una volta. Perché? Non erano tutti pieni di dogmi con ogni cosa. Erano vergini. Udirono la Bibbia, la credettero, la accettarono e ciò avvenne. Ora siate molto riverenti, tenete i vostri posti, restate tranquilli. Non intendo dire che non potete lodare Dio, ma state proprio in silenzio e ascoltate. Ora nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, prendo ogni spirito qui dentro sotto il mio controllo per la gloria di Dio. Ora state attenti dopo quello. Ora immagino che in questa fila di preghiera qui ognuno di voi mi sia estraneo. È giusto? Alzate la mano se siete strani. Alzate la mano, non vi conosco. Ora, se potessi guarirvi e non lo facessi, sarei un ipocrita. Ma non posso fare quello che Dio ha già fatto. Posso solo... E se egli fosse qui stasera con questo abito che mi ha dato, dite: Signore, vuoi guarirmi? Sapete cosa direbbe? Figlio mio, l'ho già fatto, non posso farlo due volte, l'ho fatto solo una volta e devi crederlo. Ma poi egli potrebbe mostrarvi qualcosa per dimostrare che egli è il Messia. Ora non con impronte di chiodi, perché chiunque potrebbe avere impronte di chiodi sulle mani, ma egli avrebbe fatto lo stesso segno che fece la prima volta, come promise che avrebbe fatto. Egli non andrà mai oltre le sue promesse, quello che ha promesso che farà. Ora ecco una donna, siamo estranei l'uno all'altra. Bene, hai letto i miei libri. Ha detto di aver letto i miei libri e pensava quasi di conoscermi leggendo i miei libri. Bene. Allora, sorella mia, ho una madre a casa stasera, sta pregando per me. Non sono venuto qua giù per essere un seduttore, sono venuto qui per essere un fratello. Non sono venuto a prendere il posto del dottore, sono venuto ad aiutare i suoi pazienti, vedete, a guarire. Non sono venuto a rappresentare una certa chiesa, solo il Signore Gesù Cristo. Ora, questa è la prima volta, per quanto ne so, che ci siamo incontrati. Allora, se io venissi, tu, forse, se fosti nella fila di preghiera, fosti malata, e se dicessi, corresti, ti imponesti le mani e dicessi: ricevi la tua guarigione nel nome del Signore Gesù, vai, credi, avresti il diritto di farlo. È vero, è giusto. Ma ora, e se egli venisse qui e ti dicesse qualcosa che hai fatto, come gli fece alla donna al pozzo, le parlò e le rivelò qual era il suo problema? Allora sapresti che non sono stato io, vero? Perché non ti conosco, non ho mai... Ecco le mie mani, io alzo le mani a Dio sulla sua Bibbia, non l'ho mai vista in vita mia, non so niente di lei. Ed è vero, non conosco una persona in quella fila di preghiera o da nessuna parte in platea, per quanto posso vedere, se non quelli di cui ho chiamato il nome. Ma ora Cristo rimane lo stesso, non è vero? Ora se gli vuole, se questa donna, che lei sia il giudice, se tutti voi la conoscete qui in chiesa o da qualsiasi luogo sia... Se egli può dirle cosa è stata e cosa c'è che non va in lei, o per cosa è qui, potrebbe essere domestico o finanziario, io non lo so. Ma se egli può rivelarlo, questo lo renderà lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quanti lo crederanno? Ora alzate la mano, dite: io lo amo e gli credo. Grazie, quasi al 100%, vedete. Ora, se non lo credete, meglio che restiate zitti, perché sapete cosa succede? Molte volte le afflizioni passano da uno all'altro, devono trovare un posto. Ricordate, nella Bibbia, vedete, passeranno da uno all'altro. Oh, ho visto così tanto fare così, così proprio come un fratello. Dico che se non lo credete, fareste meglio a sedervi con riverenza e tenere la testa abbassata finché è finita. Ora, le parole che ho detto di Gesù Cristo ora devono essere manifestate. O ho detto una bugia, o la sua Bibbia ha detto qualcosa di errato. Ora, se qualcuno non lo crede, vuole prendere il mio posto, siete invitati a venire quassù e prenderlo, vedete. Ma finché Dio ha fatto una promessa, egli mantiene la sua promessa. E quando l'angelo del Signore mi incontrò lassù 14 anni fa e mi disse queste cose che ero nato per fare, e lo sapevo da tutta la vita, e i fratelli battisti cercarono di dirmi che era il diavolo e ogni cosa. Poi venni a scoprire era lo stesso Dio del cielo che cercava di arrivare a me. L'ho creduto da allora. Allarmato il mondo, ho visto letteralmente milioni venire a Cristo in tutto il mondo. Ora eccolo qui a Tucson per la prima volta, eccolo nella Bibbia, ecco la promessa, ma opererà quando egli lo opera, ed ecco tutto. Ora, se il Signore mi rivela cosa non va nella donna, quanti lo accetteranno come proprio guaritore? E qui entrambi con le mani alzate non ci siamo mai incontrati prima in vita. Ha detto di aver letto i miei libri, quindi ha un'idea di cosa accadrebbe se glielo facesse. Ora, se egli lo farà o meno, ricordate che io non lo so. Se egli non lo fa, allora semplicemente scenderò lungo la fila di preghiera, pregando per i malati. E lo lascerò a quello, è tutto quello che potrei fare. Ma egli non mi ha mai deluso, non credo che lo farà stasera. Voglio parlarti solo un minuto, poiché sei la prima persona, come il nostro Signore fece con la donna al pozzo. Egli stava cercando di contattare il suo spirito, molto bello. Sarebbe una donna, la prima nella fila di preghiera, l'ho appena finito in San Giovanni 4. Ora, posso proprio vederlo seduto là e vedere quella donna uscire per prendere l'acqua. Ed egli iniziò ad interrogarla. Credo ora che tu dovrai quasi prendere la mia parola per quello. Credo che egli stesse cercando di contattare il suo spirito. Il padre lo aveva mandato lassù, aveva bisogno di passare, ed egli disse che non faceva nulla finché il padre non glielo mostrava. Così il padre dovette prima mostrarglielo. Dopo un po' egli scoprì dove era il suo problema e le disse qual era il suo problema. E lei disse: bene, quello è il segno del Messia. So che quando egli verrà, egli ci dirà ogni cosa, quindi tu devi essere un profeta. Egli disse: io sono desso. E lei andò e lo disse alla città. Quello sarebbe il tuo atteggiamento verso ciò, sapendo che io sono tuo fratello e non ti conosco, non ti ho mai visto in vita mia, siamo nati probabilmente a miglia di distanza e anni di distanza, ed ecco il nostro primo incontro. E se egli mi rivelerà qual è il tuo problema, lo accetterai come il Messia? Tu lo farai? Lo farai. La donna è adombrata a morte, c'è un'ombra scura sospesa su di lei e lei soffre di cancro. È giusto, se è giusto alza la mano. Ora lo credi? Ora lo sento che mi arriva in risposta. Lui l'ha indovinato. Non pensatelo. Non potete nascondervi ora. Egli è qui, vedete. È già unto ora. Non l'ho indovinato. Ebbene, aspettate un minuto. Mettiamo fine a ciò ora. Sei una brava persona, non so cosa ti abbia detto. L'unica cosa che egli ti ha detto, devo trovarla su questo nastro qui e vedere cosa egli ha detto. È proprio come tornare indietro attraverso il flusso della vita da qualche parte e trovare ciò. Ora lo vedo venire di nuovo. Sì, è un'ombra, è un'oscurità, è un cancro. Ora, se ti dirò dov'è quel cancro, credi che io sia suo profeta e su entrambi i seni. Se è giusto, alza la mano. Un'altra cosa su questo, il tuo dottore ti ha detto che entrerà anche nella spina dorsale, ma è così, opera sulla spina dorsale. È destino, se il Signore Gesù mi dirà chi sei, questo lo renderà lo stesso Dio che potrebbe dire, è giusto? Signora Hall, è così, non sei di qui, vieni da un paese freddo, molto freddo e pieno di montagne, è il Colorado, quello è il così, dice il Signore. Credi lui con tutto il cuore, ritorna e allora sii guarita nel nome di Gesù Cristo. Possano le sue benedizioni e misericordia riposare su di te e darti il dello Spirito Santo. Gli credi? Dio ti benedica. Credete? Abbiate fede. Abbiate fede ora. Ora siete convinti che egli è lo stesso Messia? Ora, non io, è lui. Ora, no, non muovetevi, gente, vedete, ognuno di voi ha uno spirito e ogni volta che vi muovete, mi infastidisce terribilmente, vedete. Restate fermi, davvero fermi, restate calmi, guardate in questa direzione. Non muovetevi proprio, vedete, ognuno di voi ha uno spirito e quell'unzione viene proprio come un ruscello, vedete. E sono in contatto con te e tu sei in contatto con Dio. Quando contatti Dio, egli parla proprio nel suo modo. Questo microfono è un muto, deve avere qualcosa che parli in esso. Così sono io, proprio muto su queste cose, deve esserci qualcosa che parla attraverso. Così ognuno, quando vi muovete, andate in giro, fate qualcosa, vedete. Una volta Gesù portò un uomo fuori città per prendere, vedete. Siate proprio molto riverenti, osservate. Ora, se volete lodare Dio, va bene, ma non alzatevi e camminate in giro, sapete, cose del genere. Ciò interferisce, è solo spirito. Lo Spirito Santo è molto timido, certo. Forse non lo sapevate fino ad ora, ma siate molto riverenti. Ora, dov'è la prossima persona? Come stai? Non sono fuori di me, ma è l'unzione. Sei una persona davvero giovane? Credi che io sia un servitore di Dio? Ecco cosa disse l'angelo, se riuscirai a far sì che le persone ti credano e poi sarai sincero quando pregherai. Ora sei solo una giovane donna e non ti ho mai vista nella mia vita, immagino che sia mestra. Suppongo tu sia spagnola, tu, ma io non ti conosco e tu non conosci me. E ci troviamo di nuovo stasera proprio come è stato in San Giovanni 4, una donna, non so niente di te, siamo due nazionalità di persone, sei solo una ragazza e io sono un uomo di mezz'età, ma ci incontriamo per la prima volta. Ma se il Dio del cielo che mandò suo figlio Cristo Gesù e lo risorse dai morti e mandò indietro lo Spirito Santo nel suo nome e promise le opere che faccio io le farete anche voi, credi ora di trovarti nella sua presenza, non nella mia. Hai avuto una strana sensazione perché quella luce si sta posando proprio sopra la ragazza, vedete? Voglio che tu dica questo all'uditorio, se questo è giusto. Una sensazione davvero dolce e umile intorno a te. Se è giusto, alza la mano in modo che l'uditorio possa vedere. Sto guardando proprio quella luce attorno alla ragazza. Non sei qui per te stessa, non è la tua condizione, sei qui per qualcun altro. Quella persona sta morendo, quella persona ha il cancro è nelle ghiandole e credo che il dottore abbia appena annunciato che è una leucemia. La chiama nel flusso sanguigno, è così. L'uomo non è qui dal Messico, tuo cognato. È giusto, non è vero? Credi ora, abbi fede che sarà guarito. Secondo la tua fede sarà così. Vai e la pace di Dio riposi su di te, figlia mia. Padre Dio, prego che tu benedica la sua richiesta nel nome di Gesù. Amen.
Believe now with all your heart. Just have faith. Do you doubt anything?
Credete ora con tutto il cuore, solo abbiate fede. Dubitate di qualcosa? Non dubitate, credete con tutto il cuore. Non fate una foto proprio ora. Ora vedete, essa è una luce, devo seguire quella luce, vedete. Bene, ecco una giovane signora che sta qui. Non la conosco, non l'ho mai vista in vita mia, siamo estranei uno. Lei non parla inglese, è così. Io... Potete, qualcuno qui può tradurre, puoi venire qui? Grazie, resta proprio qui solo. Quello che dico ora perché deve passare sotto l'unzione, vedi? Ora, la signora non parla inglese, quindi questa giovane donna interpreterà per me.
I don't even speak her language.
Ora, ecco una donna che non conosco, non parlo nemmeno la sua lingua. Ti sono estraneo.
If God will reveal to me what you're here for, will you believe him?
Se Dio mi rivelerà per cosa sei qui, gli crederai? Mi crederai come suo servitore? Quindi io sono suo servitore e poi egli mi rivelerà per cosa sei qui. Allora saprai che dovrà essere lui e non io.
You're here for your baby.
Non sei qui per te stessa, sei qui per il tuo bambino. Se è giusto, alza la mano.
If God will reveal to me what's wrong with your baby,
se Dio mi rivelerà cosa non va nel tuo bambino, accetterai la sua guarigione?
The baby's battle with an allergy, the doctor said.
Il bambino è infastidito da un'allergia, ha detto il dottore. Allergia. Se è giusto, agita la mano così, così possono. Credi? Egli ce l'aveva, ora non ce l'ha. L'ha lasciato, vedi? Lei solo non lo sa ancora. Lasciate che lo scopra, vedete, lei è una brava persona. Non tradurre ciò. Ecco che viene di nuovo, eccola tornare davanti a me. Parla ora, vedi, mentre io. Hai qualcun altro sul cuore? Stai pregando per qualcuno? Credi che Dio conosca ancora il segreto del cuore?
La Bibbia dice. The word of God is sharper than
la Bibbia ha detto che la parola di Dio è più affilata di una spada a doppio taglio che discerne i pensieri del cuore. È giusto.
You're praying for your mother.
Stai pregando per tua madre. Se è giusto, alza la mano.
Your mother, you believe it. God can tell me what's wrong with your mother?
Tua madre, credi che Dio possa dirmi cosa non va con tua madre? Ha un problema da donna chiamato problema femminile. Se è giusto, agita la mano. Vuoi che ti dica dove si trova? Lei non è qui, è a Tijuana. È tutto finito, egli ha guarito. Vai, credigli ora nel nome del Signore Gesù. Diciamo tutti lode al Signore. Abbiate fede, non dubitate. Signori, vorremmo vedere Gesù. Solo un minuto, dov'è quella ragazzina? Vieni qui. Quell'uomo con la mano alzata, seduto qui dietro, proprio qui alla fine di questa panca, proprio qui alla fine.
L'hermano che tenía la mano levantada.
But he's
praying.
Non parla
spagnolo, però sta
orando. Non parla inglese, ma sta pregando. Sta pregando per una persona cara, una sorella.
Let him come. Now come stand right there.
Rimani là, lascialo venire. Ora digli di restare proprio là.
You believe me to be his servant?
Credi che io sia suo servitore?
If I will reveal to you what you're praying about. Will you believe on the Lord Jesus?
Se ti rivelerò per cosa stai pregando, crederai al Signore Gesù? Hai un biglietto di preghiera? Non hai un biglietto di preghiera? Non ne hai bisogno. Digli che non ne ha bisogno. No, non è necessario. Guardami, guarda qui. Hai una buona fede. Non ti serve un biglietto di preghiera. Tu hai toccato la sua veste.
Your sister.
Stavi pregando per qualcuno davvero malato, tua sorella, è così. Credi che Dio possa dirmi qual è il suo problema? Lei ha la tubercolosi, è così. Se è giusto, agita la mano. Giù, Anno Gales. Muovi la mano, che mandale a dire che Gesù Cristo la guarisce se lei accetterà la sua guarigione. Amen. Credete con tutto il cuore. Ora Dio vi benedica. Sfido qualsiasi. Cosa ha toccato lui? Quell'uomo che stava cercando di aiutare quell'altro uomo là, Signore, tu hai fatto un favore a Dio, tu hai aiutato. Stavi cercando, sì, cercando di dire al tuo, non devi venire, rimani proprio là, parli inglese. Hai un biglietto di preghiera? Non ce l'hai. Bene, se crederai con tutto il cuore che l'ernia ti lascerà, puoi andare a casa, stare bene. Signori, vorremmo vedere Gesù. Ebbene, non sapete che è qui? Non sapete che è lui? Abbiate fede in Dio. Se potete credere, tutto è possibile.
We are strangers to each other. I do not know you, you do not know me. But God knows us both.
Siamo estranei l'uno all'altra. Io non ti conosco e tu non conosci me, ma Dio ci conosce entrambi. Ora abbi fede, non dubitare, credi. Se crederai, tutto è possibile. Non ti ho mai visto in vita mia, ma Dio ti conosce. E se egli può rivelarmi qualcosa che hai fatto, o qualcosa che vuoi, o qualcosa che desidero, così via, credi che io sia suo profeta, o intendo suo servitore? La parola profeta molte volte fa inciampare le persone, vedi? Quindi non dico niente. La Bibbia, leggi molto la Bibbia? La Bibbia dice che la parola di Dio è più affilata di qualsiasi spada a due tagli e taglia in profondità. Fino al midollo delle ossa un giudice dei pensieri del cuore, è così? Ebbene, cos'è la parola? Nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Quindi è Gesù Cristo in noi che discerne i pensieri del cuore, la parola fatta carne fra noi stasera. Un peccatore salvato per grazia è il Dio del cielo che interpreta gli stessi pensieri del tuo cuore e guarisce i malati. Sei gravemente malata, hai uno stomaco ulcerato, è giusto, alza la mano, quello è vero. Ce ne sono così tanti in platea nell'uditorio, si sta sparpagliando proprio ovunque, causato da una condizione nervosa. Ecco, lascia che ti mostri qualcosa, vediamo come tu. Tutti là fuori che soffrono di una condizione nervosa, alzate le mani, siate onesti. Come farò a chiamarli, vedete? Eccomi, vedete, sta arrivando proprio come una grande onda ora, ovunque. Oh, nostro Signore Gesù. Hai un ulcero allo stomaco e hai anche un problema al cuore. Il dottore ti dà una medicina da prendere, ma non puoi prenderla. Crea un fluido in te e non puoi prendere la tua medicina. Non sei di qui, vieni da un altro paese freddo. Sei dello stato dell'Ohio, una città chiamata Youngstown.
Your name is Mrs. Me. You've got a husband's got diabetes. Go believing and the Lord Jesus makes you well.
Il tuo nome, signora Mink, hai un marito che ha il diabete. Vai credendo il Signore Gesù ti sanerà. Credete con tutto il cuore? Quello dovrebbe essere convincente. Se non credete ora, non lo crederete mai, vedete. Se credete con tutto il cuore, proprio ora potete accettare. Ora no, non fatelo, vedete, vi state muovendo. Quello proprio strappa, dovrò proprio fermarmi, vedete. Quello è. Ebbene, per prima cosa sapete che mio figlio mi toccherà sul fianco e quello significa andare, vedete. Siate riverenti, siate proprio tranquilli solo per un altro. Volete? Allora chiederemo loro di imporre le mani l'uno sull'altro. Quando mondo vi alzate così, vedete, ciò contrista lo Spirito Santo e io prendo, si allontana da me e io non posso controllarlo, vedete, perché egli è contristato e mi lascia, vedete? Dovete, se mi credete, farete quello che vi dico di fare, non obbedire a me, voi state ubbidendo tramite la mia voce quando vi sto parlando. Quando vi alzate e vi muovete in quel modo, interrompete proprio terribilmente. Vedete, è difficile mantenere la presenza dello Spirito Santo. Non credete, poi vi alzate e andate in giro e vi muovete. Ciò ferisce, vedete. La signora là infastidita alle braccia e alle spalle.
I never seen you in my life, lady, sitting right here with a handkerchief up your face.
Non ti ho mai vista in vita mia, signora, seduta proprio qui con un fazzoletto sul viso, vedi? Abbi solo fede in Dio. Hai un parente o una persona cara che è infastidita alle gambe. È tuo cognato. Abbi fede e non dubitare. Ti sono estraneo, signore, questo Dio ci conosce entrambi. Ora, quando per quanto posso ricordare, tu sei il primo uomo che è stato qui sul palco stasera. Per quanto ne so, penso che ce ne siano altri tra l'uditorio, ma il primo di cui sono a conoscenza. Ora, se il Signore Gesù compirà le stesse cose che fece quando Simone venne a Lui e mi dirà il tuo problema, per cosa sei qui, mi crederai come suo servitore? Questo convincerà tutti gli uomini come ha fatto con le donne? Ora, vedete, quelle persone là in platea non hanno biglietti di preghiera. Vedete, non importa, toccatelo soltanto, dite soltanto, signora, lascia che sia io. Quella signora seduta proprio là ha detto la stessa cosa proprio in quel momento, infastidita da un problema al fegato. Ti ha lasciata quel tipo di vestito a righe, la donna robusta, sei stata infastidita da un problema al fegato. Non è vero? Hai detto, signora, lascia che sia io. Alza la mano ora se è così. Bene, è finita. Cosa ha toccato lei? Vedete quanto è lontana da me, 10 o 12 metri. Ma ha creduto, visto quel fegato intorpidito scendere proprio così. Va bene, credi ora, starai bene. Mi dispiace, signore, devo proprio seguire la via in cui lo Spirito guida, vedi? E io soffri di problemi allo stomaco, è così. Emorroidi. Hai delle cose che stai cercando di mettere da parte e smettere, un'abitudine. Ecco cosa ti porta il problema allo stomaco. Sei già stato guarito da un cancro. Smetti di fumare sigarette. Sii un bravo ragazzo. Credi al Signore Gesù. Senti, vedo una donna che ti sta vicino, è tua moglie, è pronta per un'operazione, un disturbo femminile. Non sei di questa città, sei di Phoenix. Credi che Dio possa dirmi chi sei? Crederesti con tutto il cuore? Signor Sparrow, torna a Phoenix e sii sanato nel nome di Gesù Cristo. Credete tutti con tutto il cuore? Ebbene, quello è sufficiente allora, è tutto ciò di cui avete bisogno. Se crederai a Dio non avrai più l'artrite, vai, crede a Lui con tutto il cuore e sii sanata. Se crede a Dio il problema al cuore ti lascerà, vai, credi con tutto il cuore e credilo. Non credete là in platea, ognuno di voi, solamente abbiate fede, è tutto quello che dovete fare. Ora, signora, quando sei arrivata lassù poco fa eri tutta confusa, quel problema alla schiena ti lascerà se crederai. Vai avanti, sii sanata e credi, solamente abbi fede di Dio, credo con tutto il cuore. Morirai se quel cancro non guarirà, ma se Dio può guarire il cancro su uno, egli lo guarirà su un altro, lo credi? Bene, allora vai e credi con tutto il cuore, Dio certamente lo farà. Amen. Come stai, cara? Credi? Vieni qui, penso che tu sia una delle bambine più carine che abbia mai visto, più o meno come la mia. Ho una bambina a casa, Sara. Ora guarda, Gesù ama tutte le ragazzine, lo credi? Ora, se Gesù fosse qui e gli direbbe, e gli disse, lasciate che i bambini vengano a me, non glielo proibite, ed egli imponesse le sue mani su di te, staresti bene. Lo credi, vero? Certo, lo faresti. Ora, Gesù è alla destra di Dio in cielo, ma egli manda i suoi servitori per farlo in risposta. Così ora, il servitore, e gli disse, se questo servitore dicesse che io l'ho mandato e non compie le mie opere, allora è in errore. Ma se compie le opere, significa che io l'ho mandato. Ora, Gesù è venuto per guarirti. Ora, se egli mi dirà qual è il tuo problema, ma gli crederai e andrai a casa a stare bene, allora non tossirai più e non dovrai più prendere asmador. La vecchia asma ti lascerà nel nome del Signore Gesù. Amen. Abbi fede. Vieni, Signore, credi con tutto il cuore, credi che se Dio mi dirà cosa non va in te, lo accetterai per la tua guarigione. Allora il problema da Signore, il problema femminile che avevi, vai, credi e ti lascerà. Amen. Vieni, Signore, è passato molto tempo da quando sei stato in grado di mangiare bene. Il tuo stomaco ti ha infastidito. Vai a mangiare ora. Gesù Cristo ti sana, abbi fede. Dio ti benedica. Sei qui per quell'asma pensando che ti lascerà, ma Dio è un guaritore, egli è ovunque. Quindi vai e credi, reverendo. Credete con tutto il cuore, muovete la mano. Se potete credere, tutto è possibile. Abbiate fede in Dio. È successo qualcosa, non riesco ad afferrarlo. Seduta là con addosso quella giacca bianca, eccola. Potevo vedere quella giacca, ma non sapevo dire dove fosse. Bene, quel problema alla cistifelle ora ti lascerà. Bene, puoi andare a casa e essere sanata. Proprio qua giù per l'epilessia, credi che Dio guarirà l'epilessia? Ce n'è un altro seduto là dietro, quel giovanotto con addosso un abito blu, con la mano alzata. Credi che Dio guarirà l'epilessia, fratello? Alzati e accetta la tua guarigione. Credi che Gesù... Sì, cosa hai toccato? A 30 metri da me. Gesù Cristo, il figlio di Dio, è qui. Lo credete? Come potrei farlo io? Io sono vostro fratello. Quanti di voi sono credenti? Alzate le mani. Bene. Gesù dice: questo è l'ultimo incarico per la Chiesa. Andate in tutto il mondo e questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. L'ha detto egli? Siete un credente. Che cosa disse egli? Imporranno le mani sui malati e riceveranno guarigione. È così? Allora imponete le mani uno sull'altro proprio ora e loro andrete proprio bene. Ognuno di voi sia guarito. Ponete le mani uno sull'altro ovunque siate. Imponete le mani uno sull'altro. Su nella balconata, fate lo stesso, mettete le mani uno sull'altro. Eccovi! Ora, non pregate per voi stessi, l'altra persona sta pregando per voi. Voi pregate per lui o lei. Ora la Bibbia disse: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Ora pregate come fate nella vostra chiesa, dite: Dio guarisci questa persona, rendila sana. Padre Celeste, porto a te nella potenza della risurrezione di tuo figlio Gesù Cristo questo uditorio. Condanno il diavolo, condanno l'incredulità, scaccio via il maligno. Esci fuori, Satana, hai perso la battaglia. Sei stato esposto qui stasera davanti a queste persone per mostrare che non puoi resistere. Il tuo regno è finito, si sta sgretolando. Gesù Cristo sta arrivando, alla sua presenza è qui stasera per manifestare la sua potenza. Vi ordino nel nome di Gesù di uscire da queste persone e lasciarle andare. Ogni uomo e donna nell'edificio che ora può credere di essere guarito, si alzi in piedi e accetti la propria guarigione. Vi dichiaro guariti nel nome di Gesù Cristo. Alzatevi e dategli lode.